Prego consiglieri di prendere posizione in modo da procedere all'appello. Grazie. Perché stasera. Prego segretario, iniziamo con l'appello. Prego segretario.
Buonasera, Angeli William, Asgar Wasin,
presente.
Bresciani Stefania,
presente, buonasera.
Catalano Domenico,
presente.
Cenin Cloud,
presente.
Chiesa Ivo ha comunicato ritardo. Cossali Micol,
presente.
Dapur Luca,
presente.
Dardani Giovanni,
presente.
De Gasperi Fab, assente. Dorigotti Michele,
presente.
Faid Carlo,
presente.
Farinati Paolo,
presente, buonasera.
Francesconi Miriam,
presente.
Gamberoni Davide, assente. Gelmini Annalisa,
presente.
Luigi Giampiero,
presente.
Martinelli Francesca,
presente.
Mattassoni Irene, presente. Minucchi Andrea,
presente.
Miorandi Arian,
presente.
Mirandola Giulia,
presente.
Ullici Fation, assente. Piccinni Paolo,
presente.
Pozza Fabiola,
presente.
Pozza Ruggero. Robol Giulia,
presente.
Vaccari Tommaso,
presente.
Valduga Silvia,
presente.
Zambelli Andrea. Zenatti Marco,
presente.
Grazie segretario. Come avete potuto verificare, l'appello è stato fatto su 31 consiglieri, in quanto penso che avete già avuto. Comunico solo subito io che è entrato il consigliere De Gasperi. Quindi siamo 28 su 31, come avete potuto avuto modo di sapere, di leggere, il consigliere Carlo Ploteger ha inoltrato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere e dopo la comunicazione che è stata fatta al primo dei non eletti della lista di Roberto al Centro, il consigliere Andrea Vaccari, che a sua volta ha fatto sì che la sua incarico fosse compatibile con la dimissione della circoscrizione. Quindi questa sera dobbiamo votare come atto di delibera le dimissioni del consigliere Ploteger e l'assurva con il consigliere Vaccari. È un'unica votazione veloce, quindi chiedo per questa serata come scrutatori il consigliere Dardani e il consigliere Catalano. Prego. Prego sindaca per la delibera.
Sì, come ha già presentato il presidente, il consigliere Ploteger ha presentato le dimissioni in data 28/11/2024 e di conseguenza si è predisposta la necessità di verificare chi potesse sostituirlo in consiglio comunale. Sono state verificate le incompatibilità, il consigliere Vaccari era il primo dei non eletti, diciamo, nella lista, e però precedentemente consigliere circoscrizionale, quindi si sono attese le dimissioni da consigliere circoscrizionale, e all'oggi ha rimosso ogni incompatibilità e quindi può entrare in aula, può essere, diventare, diciamo, parte della nostra assemblea consigliare. Quindi a questo punto noi votiamo le dimissioni e quindi la surroga, però la delibera in realtà è tutto qui, e poi direi di applaudire e di fare il benvenuto al consigliere Vaccari. Quindi prima, sì, Gamberoni entra per altre ragioni, però direi di passare alla votazione, no?
Sì, essendo una delibera, ovviamente devo chiedere se ci sono degli interventi.
Magari dico una cosa. No, forse è l'occasione per salutare, comunque, anche se è stato poco presente in aula, però parte anche della precedente mia esperienza in Consiglio Comunale, il consigliere Carlo Plotteger, che è appunto dimessosi, ma a cui auguriamo, immagino, anche un percorso positivo anche fuori dall'aula. Invece mi fa piacere accogliere il consigliere Vaccari.
Allora, è entrato il consigliere Gamberoni, per cui siamo 29. Se non ci sono altri interventi, consigliere Lui, prego lei.
Sì, anch'io saluto l'ex consigliere Carlo Plotteger, che ha fatto il percorso nella campagna elettorale con la nostra coalizione, quindi gli auguro soddisfazioni professionali, perché so che ha avuto anche un incarico di prestigio all'interno della sua attività professionale, e anch'io chiaramente do il benvenuto ad Andrea Vaccari, che da ex presidente di circoscrizione saprà anche lui lavorare molto bene, soprattutto sui temi legati al territorio. Quindi bocca al lupo e buon lavoro al consigliere Vaccari.
Grazie consigliere Lui. Ci sono altri interventi? Se non ci sono, allora passiamo alla votazione. Favorevoli? Gli scrittori li ho già nominati, ma penso lo possono fare chiaramente da lì. Controprova? Contrari? Zero. Astenuti? Zero. Quindi all'unanimità dei presenti, 29, risparmio lavoro, consigliere Catalano, 29. Quindi invitiamo l'immediata eseguibilità. Anche qui siamo favorevoli all'unanimità. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Consigliere Vaccari, la invito a entrare in aula e le auguriamo subito, nel varcare la porta, un buon lavoro. Quindi ufficialmente siamo in aula in 30. Consigliere Angeli, prego.
Grazie Presidente. Non volevo, all'interno, finché non entrava il consigliere Vaccari, mi era difficile anche dare il benvenuto, e dunque ho aspettato che ci fosse questa elezione nel fatto di questa surroga che è stata fatta con il consigliere Plotteger, che saluto, che non so se ci sta ascoltando, però anche perché siamo stati molti anni insieme in quest'aula consigliare. Do un benvenuto a Vaccari, ad Andrea, e spero e mi auguro che faccia un buon lavoro all'interno di quest'aula. Ha una grande esperienza, perché è stato anche presidente della circoscrizione di Marco, e dunque buon lavoro Andrea. Grazie.
Grazie consigliere Angeli, sì, mi ha preceduto, ovvio che il consigliere Vaccari lo conosciamo, insomma, un po' di anni che si occupa di politica, prevalentemente come presidente di circoscrizione. L'applauso che le abbiamo fatto entrando in aula è ben augurante, e le auguriamo un lavoro proficuo per questi anni di amministrazione, è ben arrivato tra di noi. E se mi permettete, prima di iniziare i lavori, tolgo pochi minuti all'Aula, nel senso che oggi, che è il 10 di dicembre, ricorre la giornata mondiale dei diritti umani, quindi è una data sancita dall'ONU, quindi la giornata mondiale dei diritti umani appunto si celebra il 10 dicembre e parte dal 1950 quando appunto l'Assemblea dell'ONU adottò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani precedenti al 1948. Questo è un documento epocale, quindi massimo della trasversalità, visto che parte appunto dalle Nazioni Unite, nasceva in un dopoguerra e quindi mai come oggi, con tutto quello che sta accadendo nel mondo, può avere un suo dato di attualità. È appunto un documento che dichiara i diritti inalienabili che tutti possiedono gli esseri umani, pari diritto, senza distinzione di razza, colore, religione, sesso, lingua, origine, nascita e opinione di nessun genere. Do velocemente la parola al consigliere Vaccari, che essendo consigliere delegato, se vuole velocemente integrare e poi iniziamo con i lavori d'aula. Prego consigliere.
Grazie Presidente. Sì, Rovereto, Città della Pace, mi sembrava utile e importante che ricordasse all'inizio di questo Consiglio Comunale questo importante documento che, come diceva il Presidente, è la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Lo abbiamo fatto accogliendo la sollecitazione del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, che dal 1986 riunisce comuni, province e regioni impegnati in Italia a costruire la pace promuovendo diritti umani, solidarietà e cooperazione internazionale. Il Comune di Rovereto, insieme alla Provincia Autonoma di Trento, al Consiglio Provinciale, fa parte di questo coordinamento insieme ad altri 18 comuni del Trentino Alto Adige e ricorda in questa sede che i valori e i principi anche della dichiarazione, che sono gli stessi della nostra Costituzione, ci indicano fortemente la salvaguardia e la tutela dei diritti umani. Sappiamo che l'alternativa all'ONU è la legge del più forte, il dominio dell'illegalità, del libero arbitrio, dell'impunità, il caos internazionale, la devastazione ambientale di tipo planetario, la violazione sistematica dei fondamentali diritti umani, della libertà e della democrazia. Per questo oggi ricordiamo quel documento, il primo, che delineò i diritti umani fondamentali da tutelare universalmente, firmato a Parigi il 10 dicembre di 76 anni fa. Grazie.
Grazie a lei consigliere, mi sembrava corretto appunto che, presi dalla nostra lunga seduta consigliare, non ci sfuggissero anche questi passaggi che possono avere magari anche un po' di retorica, ma purtroppo forse è opportuno che ce li ricordiamo sempre di più. E sindaca, le do la parola perché c'è un aggiornamento da parte della dottoressa Simonini sul PNR, vero? Prego.
Sì, parte integrante della riflessione che abbiamo fatto sul documento unico di programmazione e poi anche del bilancio sono i cosiddetti progetti che hanno riguardato i bandi PNRR. Quindi io darei la parola, anzi no, la dà il Presidente ovviamente, però farei fare un aggiornamento che a parte che avete ritrovato, anche per fare un po' il focus che può servire anche sugli interventi, alla dottoressa Simonini rispetto allo stato dell'arte e al cronoprogramma delle opere che noi comunque abbiamo diciamo con i bandi ottenuto e soprattutto con alcuni aggiornamenti che riguardano le opere più attuali.
Grazie, prego dottoressa, prego.
Buonasera, chiedo alla collega se attiva le slide. Perfetto. Quindi vado a presentarvi molto brevemente quelli che sono gli interventi che il Comune di Rovereto ha posto in essere con i finanziamenti del PNRR e del PNC, cioè del Piano Nazionale Complementare. Alcune slide iniziali brevissime solo per dare idea di che cos'è il PNRR e della portata del PNRR, che nasce in seguito a i grandi problemi che sono sorti non solo a livello europeo ma anche a livello mondiale a causa della pandemia del Covid, e quindi l'Unione Europea ritiene di rilanciare quelle che sono le economie dei vari paesi europei, degli Stati membri, attivando questo fondo, un fondo che costituisce circa il 41% della spesa totale del bilancio dell'Unione Europea. Si sviluppa attorno a tre assi: la digitalizzazione e l'innovazione, la transizione ecologica e l'inclusione sociale. Si struttura in 6 missioni, sicuramente ne avete sentito parlare: la missione 1, digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; la 2, rivoluzione verde, transizione ecologica; la 3, l'infrastruttura per mobilità sostenibile; la 4, istruzione e ricerca; la 5, coesione e inclusione; e la 6, la salute. Ve le ho elencate perché dopo andremo a vedere nello specifico quelli che sono gli interventi del Comune di Rovereto proprio per alcune di queste missioni ai quali abbiamo partecipato con dei bandi. L'Italia è la maggior beneficiaria di questo fondo, fondo che è costituito sia da sovvenzioni a fondo perduto, da finanziamenti, quindi da un debito che poi l'Italia dovrà ripagare, ma anche da un piano complementare che il governo ha voluto istituire in parallelo con i fondi europei, proprio per dare più struttura ad alcuni interventi di particolare importanza. Si sviluppa in milestone e target, anche di questo credo ne abbiate sentito parlare, i milestone che sono traguardi qualitativi, cioè delle fasi che riguardano natura amministrativa e procedurale, i target che esprimono invece da un punto di vista quantitativo i risultati attesi secondo un ben preciso cronoprogramma, con una tempistica del PNRR che si sviluppa dal 2021 fino a giugno del 2026. Il governo è tenuto a rendicontare semestralmente degli obiettivi, qui vedete divisi per anno quelli che sono gli obiettivi che l'Italia deve raggiungere. Attualmente, recentemente, la Commissione europea ha dato il via libera all'erogazione del sesto semestre, quindi di tutti gli obiettivi inerenti al sesto semestre, e quindi diciamo che l'Italia sta viaggiando in perfetta puntualità rispetto agli impegni assunti. Va menzionato che ad aprile è stato fatto un decreto legislativo di revisione del PNRR, decreto che poi è stato convertito da una legge nell'aprile 2024. Perché? Perché proprio perché il raggiungimento degli obiettivi è assolutamente stringente, quindi il non raggiungere determinati obiettivi porta a vedersi annullare il finanziamento. Quindi, dato che il governo da una verifica ha potuto constatare che determinate riforme, determinati obiettivi non sarebbero stati raggiunti, è andato a definanziare con il PNRR determinate misure e le ha finanziate con fondi nazionali. L'obbligo per quello che riguarda i finanziamenti dell'Unione Europea è quello di dare sempre informazione e visibilità di tutti gli interventi che sono finanziati dall'Unione Europea con questo logo che vedrete mano a mano che le opere e gli interventi sono conclusi, verrà posta la targa sulla quale è indicato che l'opera è stata finanziata con i fondi del Next Generation EU. Entriamo nello specifico per il comune di Rovereto. Come detto, i fondi sono sia del PNRR che del PNC. Abbiamo partecipato a 4 missioni e a degli interventi del piano nazionale complementare. Come vedete dalle percentuali, la missione 4, che si sviluppa in 3 interventi, è quella, rappresenta il 39% sul finanziamento complessivo. Ci sono delle missioni alle quali non abbiamo partecipato, ad esempio la missione 6 è una missione che riguarda prettamente le aziende sanitarie, quindi l'aspetto sanitario al quale i comuni come soggetti attuatori non possono partecipare. Andiamo nello specifico, la missione 1 riguarda digitalizzazione, innovazione, competitività e turismo. Si articola in alcune componenti, c'è da dire che il PNRR oltre alle missioni poi si articola in componenti, interventi, misure eccetera eccetera, quindi è abbastanza articolato come strumento. Questa prima componente riguarda in particolare la digitalizzazione e l'innovazione, quindi sono tutti gli interventi che riguardano l'informatizzazione e la digitalizzazione che il Comune ha posto in essere. Gli interventi in tutto sono 8, per un totale di finanziamento di PNRR di 715.276. Vi anticipo che sul DUP, nel prospetto, nella tabella del PNRR manca un intervento, quindi sarà oggetto di emendamento da parte della Giunta per andare ad aggiornare gli interventi. E vedete quelle che sono, scusatemi, quelle che sono le misure, l'importo finanziato e lo stato di avanzamento. L'abilitazione al cloud per le pubbliche amministrazioni, lo stato di avanzamento è il perfezionamento del contratto, la piattaforma digitale nazionale dei dati per i comuni è in fase di completamento dei lavori, l'esperienza del cittadino nei servizi pubblici in fase di completamento dei lavori, l'adozione dell'app IO è in fase di esecuzione dei lavori, l'adozione della piattaforma PagoPA è in fase di accelerazione, cioè è in ultimazione delle verifiche per poi procedere alla richiesta di erogazione del contributo, l'estensione dell'utilizzo della piattaforma nazionale è in fase di completamento dell'affidamento dei lavori. Questa è la misura 1.4.4, è la misura aggiuntiva di cui vi ho parlato prima, che riguarda l'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale e l'adesione allo Stato civile, e si considera finanziato, cioè è stato ammesso a finanziamento. E infine la piattaforma delle notifiche digitali, anche questo ammesso a finanziamento. Vi ho evidenziato che questi sono bandi finanziati, si chiama a modalità lump sum, cioè a forfè. Cosa significa? Che in questa tipologia di interventi, cioè di misure, il Ministero definisce delle forme a forfè, che sono degli importi fissi, che vengono erogati nel momento in cui il Comune presenta la dichiarazione finale di completamento dei lavori con l'osservanza di quelli che sono i criteri e le modalità stabilite da PNRR. Se i lavori, che possono essere anche eseguiti in economia in questo caso, il costo dei lavori per il Comune è superiore all'importo fisso erogato, provvederà con fondi propri stanziati a bilancio, se invece è inferiore, quindi avrà raggiunto un'economia rispetto alla somma fissa finanziata, potrà utilizzare la differenza per altri interventi di carattere di informatizzazione e di digitalizzazione. Sempre della missione 1, però con la componente C3 che riguarda turismo e cultura, sono presenti tre interventi finanziati, due riguardano i teatri, due interventi che sono stati completati. Il primo è il miglioramento dell'efficientamento energetico dell'illuminazione di scena del Teatro Zandonai e il secondo, stessa cosa, però riguarda il Teatro alla Cartiera. Quindi questi due interventi sono stati le forniture concluse e gli interventi completati. Il terzo intervento, sempre riferito a turismo e cultura, è l'investimento riferito al giardino Bettagrillo, quindi al restauro delle pertinenze del palazzo. In merito la Fondazione Museo Civico Rovereto ha fornito anche del materiale informativo e divulgativo, ha pubblicato un libro, ha predisposto delle brochure informative, delle bacheche informative, insomma dando risalto alla revisione e al restauro del giardino, e quest'estate ci sono state anche delle iniziative per Rovereto Estate che hanno dato proprio valore ai lavori che sono stati effettuati. La seconda missione riguarda la rivoluzione verde e la transizione ecologica. In questo caso l'intervento, l'investimento che è stato finanziato riguarda la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua. Questo intervento ha avuto un iter un po' particolare perché inizialmente il Ministero lo aveva ammesso a finanziamento ma non lo aveva finanziato per mancanza di fondi. Successivamente quest'anno, proprio in seguito alla riformulazione del PNRR, come vi dicevo, sono state recuperate delle risorse per cui sono stati ammessi e finanziati anche quegli interventi di quei comuni, e sono vari, dei comuni trentini, in, diciamo così, lista di attesa per poter accedere al finanziamento. Nel caso del comune di Rovereto, il partner che provvederà e che sta provvedendo all'intervento è la Novareti, che ha il gestore del ciclo idrico dell'acqua e delle reti idriche cittadine, e i lavori sono in fase di esecuzione. La missione 4, che è la missione più corposa in termini di finanziamento raggiunto, è la missione inerente all'istruzione e la ricerca. Un primo investimento riguarda asili nido e scuole di infanzia e i lavori di realizzazione del plesso scolastico 06 nell'area ex Alpe, e attualmente è stato maturato il sesto stato di avanzamento dei lavori e si prevede di completare le strutture entro la fine dell'anno. Il secondo investimento è l'1.2, cioè l'estensione del tempo libero ai mensi. In questo caso si tratta del servizio, i lavori di del servizio di mensa scolastica presso la scuola Damiano Chiesa. In questo caso i lavori si sono conclusi e sono in fase di rendicontazione finale, però il servizio mensa ha già preso avvio dall'inizio dell'anno scolastico a settembre, quindi 2024-2025. Infine, il terzo investimento riguarda la sicurezza edilizia scolastica e si tratta del miglioramento sismico della scuola elementare Dante Alighieri. Anche in questo caso i lavori sono conclusi e in fase di rendicontazione finale, però l'intervento si considera completato. La missione 5 è la missione che riguarda tutta la sfera del sociale, e quindi coesione e inclusione. L'investimento 1.2, cioè i percorsi di autonomia per persone con disabilità, è in fase di esecuzione dei lavori il nuovo appartamento per persone con disabilità nel plesso del ex Acri a Borgo Sacco. E i lavori invece si sono conclusi nel caso di un appartamento per l'aspetto della domotica in via Vannetti, e invece per gli investimenti 1.3, cioè dell'housing temporaneo e delle stazioni di posta, così si chiama, cioè l'housing first, vi è un appartamento sempre presso il complesso ex Acri di Borgo Sacco, in cui i lavori sono in fase di esecuzione. Anche stessa cosa per quello che riguarda il complesso Il Portico di Borgo Santa Caterina, in fase di esecuzione dei lavori. Per quello che riguarda la ristrutturazione degli appartamenti in via Maioliche, la provincia, ecco, apro una piccola parentesi, cioè la provincia nel caso della missione 5 è il soggetto che ha i rapporti con il Ministero, quindi i comuni e le comunità di valle sono soggetti subattuatori. La provincia, nella riformulazione delle disponibilità finanziarie, ha stanziato, diciamo così, 170.000 euro, ma non sono stati ancora formalizzati. Però, diciamo, l'intenzione c'è, quindi è stato messo come intervento in programma. Ultimo diciamo finanziamento è quello che riguarda il piano nazionale complementare. In questo caso due sono gli interventi finanziati: il primo riguarda i servizi digitali e la cittadinanza digitale. In questo caso un intervento abbastanza limitato come importo di 6.173, ma come sapete sono somme a forfait, e riguarda la migrazione delle liste elettorali dei dati all'anagrafe nazionale della popolazione residente. Questo finanziamento, questa attività non solo si è conclusa, ma il finanziamento è stato riscosso. E infine l'intervento 13/C, cioè sicuro verde sociale, riqualificazione dell'edilizia pubblica residenziale in via Maioliche, cioè il progetto di demoricostruzione con la riqualificazione energetica della Pied 1425, che riguarda appunto l'edilizia residenziale, e anche qui siamo in esecuzione come da cronoprogramma. Con riferimento ai finanziamenti faccio presente che il governo dà la possibilità di chiedere degli acconti mano a mano che si raggiungono determinati stati di avanzamento. Attualmente l'acconto che è stato chiesto riguarda la misura, la missione 2, cioè quella delle reti idriche, però non è stato al momento riscosso. Oltre agli interventi di carattere di lavori pubblici e di carattere tecnico, il Comune di Rovereto ha messo in atto una serie di azioni di carattere amministrativo, finanziario, di rendicontazione e di controlli. Il primo è la costituzione già nel 2022 di un gruppo di lavoro interno, un gruppo di lavoro che è costituito da referenti dei vari servizi interessati, e questo per permettere un allineamento a tutti i servizi sull'attività che viene svolta. Sono state predisposte delle linee guida operative interne, siamo già ad una prima revisione, in fase di seconda revisione, proprio come manuale operativo per gli uffici che a vario titolo intervengono nel PNRR. È stato dedicato sul sito istituzionale un'area dedicata proprio in attuazione al PNRR. Sono stati anche predisposti nella documentazione specifica intestata col logo dell'Unione Europea, come vi avevo accennato in precedenza. L'Unione Europea obbliga da regolamento che venga data visibilità ai finanziamenti dell'Unione Europea a terzi. E infine l'implementazione continua di Regis, che è questo portale in cui tutti i soggetti attuatori inseriscono i dati ma anche la documentazione, in modo tale che vi sia un continuo controllo a livello di amministrazioni centrali sullo stato avanzamento dei lavori, sul rispetto appunto del cronoprogramma. Bene, io ho concluso e vi ringrazio.
Grazie a lei. Ci sono delle cose mai veloci precisazioni? Consigliere Angeli, prego.
Grazie Presidente. No, anche perché così evito dopo di fare un intervento magari su questo tema. Volevo chiedere una cosa, perché in un passaggio noi avevamo fatto come comune una richiesta nella missione, mi sembra, 4, l'ampliamento della scuola di infanzia Don Rossaro a San Giorgio, dove avevamo chiesto 1.850.000, che non è finanziato ma è in graduatoria, cioè è ancora in graduatoria, come pure il rifacimento della palestra scuola elementare Fabio Fils a Borgo Sacco per 2.050.000 e il rifacimento della palestra scuole grandi per 1.500.000. Cioè sono ancora in graduatoria oppure sono stati eliminati, non ci sono più, non verrà più fatto questo intervento? Grazie.
Da un punto di vista tecnico gli interventi stanno procedendo, sono in graduatoria, però in considerazione del cronoprogramma, se l'Unione Europea ci dicesse ora che c'è la necessità di o comunque che siamo stati finanziati, siamo nel 2024, non si è sicuri di riuscire a raggiungere l'obiettivo. però ci sono, ecco. È che man mano che ci avviciniamo al termine del PNRR ovviamente diventa sempre un po' più. Sì, sono state tolte volutamente per non creare confusione o aspettative, nel senso che attualmente sono lì ferme, insomma, non abbiamo notizie di approvazione di nulla.
Altri?
Ecco, mi sembra di no. Grazie per l'esposizione. Ah, chiedo scusa, sì. Prego.
Grazie Presidente, ma io mi sento assolutamente in dovere di applaudire e ringraziare gli uffici, perché addivenire ad accogliere e acquisire questo tipo di finanziamenti europei non è cosa facile. Direi che è un'esperienza che per gli uffici è importante, anche pro futuro, creare relazioni dirette o attraverso la provincia, ma anche dirette con Bruxelles, credo che per un comune come il nostro sia assolutamente importante. Quindi mi sento di vedere questa prima esperienza diretta come relativamente al PNRR come un'esperienza assolutamente positiva, le cifre sono importanti, se non ricordo male siamo già oltre gli 11 milioni nei vari ambiti. L'auspicio è appunto che pro futuro il comune acquisisca quelle professionalità che in gran parte, in buona parte ci sono già, grazie agli uffici diretti dal dottor Festi, ma abbiamo sentito la dottoressa Simonini come altre collaboratrici, sono assolutamente importanti, ripeto, sono strade fondamentali che danno maggior consistenza finanziaria, patrimoniale al comune e credo che ci metta anche nella condizione di poter offrire dei servizi che vanno anche al di là del comune di Rovereto. E credo che nel tempo, l'ho già ripetuto più volte, anche attraverso questa esperienza europea, credo che i due comuni, in particolare di Trento e Rovereto, debbano arrivare in pochi anni ad avere sempre maggior autonomia finanziaria. E lo dico per le professionalità che i due comuni esprimono, per le comunità assolutamente ampie che rappresentano in termini di servizi, di investimenti, per il patrimonio che custodiscono nel proprio bilancio, se vogliamo, consolidato. E, ripeto, l'ho detto più volte, ma sono assolutamente convinto che il beneficio di una maggiore autonomia finanziaria di Trento-Rovereto non potrà che cadere su tutta la comunità, in questo caso della Valle dell'Adige, in questo caso per Rovereto della Vallagarina. Quindi un plauso agli uffici e credo che la Giunta, la Sindaca in particolare, sarà assolutamente attenta e, perché no, di sprone verso questa direzione che, ripeto, rafforza le nostre capacità finanziarie, quindi le nostre capacità di rispondere sempre meglio alle esigenze della cittadinanza, sia in termini di servizi ma anche di investimenti. Grazie Presidente.
Grazie a lei consigliere, ho fatto bene a sottolineare, perché penso a nome di tutti, il plauso al lavoro immane che è stato fatto, visto anche l'esperienza di altre zone che sono franate, arenate su queste, invece anche questo è motivo di vanto per quello che è il buon lavoro delle nostre strutture. Iniziamo quindi la discussione della delibera che ci porterà appunto alla votazione del DUP. Ho già informato i capigruppo, però informo tutto il Consiglio, che ho chiesto parere e si sono convocati in data 20 novembre i garanti dello statuto per evitare questa querela tempi non tempi, quindi ho posto un quesito preciso, visto che il nostro statuto non contemplava la discussione del DUP, e la risposta da parte dei garanti dello statuto è quello che anche per questo tipo di discussione i tempi sono raddoppiati, quindi ricordo ai consiglieri che possono beneficiare di massimo due interventi che sommati portano ai 40 minuti massimo, quindi non è che siamo obbligati a farlo, quindi, però così abbiamo chiarito una volta per tutti, se no sì, no, forse si sfora, quindi questo è un dato chiaro, poi quando ci sarà una revisione dello statuto si provvederà a integrare, quindi questo per iniziare le regole della discussione, quindi contemplano questo. Quindi sono a chiedere, visto che iniziamo la discussione, chi prende parola per intervento. Consiglieri, a voi. C'è qualche consigliere che deve intervenire, che vuole intervenire? Allora, in sede di capigruppo abbiamo messo un calendario, con la speranza che non ci troviamo poi a discutere tutto nelle ultime serate, quindi da questa sera fino a venerdì tendenzialmente si voleva discutere del DUP e portare all'approvazione, e la settimana prossima si riservava, qualora fosse rimasto qualcosino, visto che poi ci saranno ovviamente giustamente emendamenti, ordini del giorno, la loro discussione per arrivare poi alla votazione. Quindi rinvito nuovamente chi dei consiglieri vuol prendere parola a rompere il ghiaccio e iniziare. Qualche consigliere in playback, no? Consigliere Farinati, applauso che rompe il ghiaccio, buon intervento a lei.
Grazie Presidente, incomincio come zio anziano della maggioranza, ho questo onore. Diciamo che questa sera si apre un percorso, una piccola maratona, come si soleva chiamarla anni fa, riferita a un documento assolutamente importante, che di per sé è costituito da due delibere. La prima, come sapete, come ha precisato il Presidente, riguarda il DUP, quindi l'aspetto, come dire, strategico, se così vogliamo chiamare, da parte della Sindaca e della Giunta e della maggioranza, e la parte più, se vogliamo, tecnica, più finanziaria, riguardante il bilancio. Quindi inizia un percorso assolutamente importante, lo è ancora di più perché per questa maggioranza, per questa sindaca, per questa giunta, è il primo bilancio di questa amministrazione. Quindi è un bilancio che è un po', mi viene da dire, il biglietto da visita verso i cittadini di un'amministrazione che durerà, auspicabilmente ma non ho dubbi, 6 anni, quindi abbiamo un tempo di amministrazione più lungo del solito, e non è poco, ma direi che è un tempo assolutamente sufficiente per calibrare una politica amministrativa, per calibrare una spesa soprattutto nell'ambito sociale, sappiamo quanto ce n'è bisogno in questi mesi, in questi anni, in queste settimane, e anche e soprattutto nell'ambito di quegli investimenti, di quelle opere che la città si aspetta, la cittadinanza si aspetta, che in parte erano già programmate, ma in parte sono state integrate attraverso, ripeto, questo documento che delinea una visione, delinea un percorso amministrativo assolutamente, per me, come dire, chiaro e puntuale. È chiaro che a questa chiarezza, scusate il gioco tra sostantivo e aggettivo, deve corrispondere la determinazione dell'amministrazione, ci metto anche il coraggio, perché no, e anche una forte collaborazione degli uffici, ma credo che già in questi mesi, e potrei dire in questi anni, abbiamo colto che la collaborazione con gli uffici è sempre stata molto forte, molto leale, molto costruttiva e propositiva. Quindi ecco, questo mio primo intervento, o meglio, questa mia prima parte di questo primo intervento riguarda l'aspetto del DUP, no? Del documento, unico di programmazione. che ha, l'abbiamo analizzato anche nelle settimane scorse, una sua anima politico-amministrativa, strategica. Quindi si parte da un cruscotto, da una fotografia della città e della comunità laddove si è cercato di intravedere, di puntualizzare alcune priorità. Sappiamo che questo documento ha un lasso triennale, chiaramente è un documento che nel corso degli anni, di questi 3 anni e gli altri a venire, sarà sicuramente integrato, reso più concreto, reso più incisivo, perché no? Perché le sollecitazioni che ci arrivano dalla città sono quotidiane, riguardo agli assessori, li viviamo tutti. Siamo una città medio-piccola e quindi quando ci si incontra in città con i nostri cittadini, con grande piacere, evidentemente gli stimoli arrivano, no? L'importante è che la politica, l'amministrazione sappia, come dire, coglierli e soprattutto dare la scala di una certa priorità, anche in funzione evidentemente alle risorse che sono disponibili e che mi auguro siano anche maggiori in futuro. Ecco, io già nel passaggio in consiglio del documento, sia in commissione, ma ripeto anche in consiglio, ebbi ad esprimere un favore assolutamente convinto. Ripeto, è un documento perfettibile, che però a parer mio ha colto le esigenze, le priorità e anche le emergenze ai noi, riguardo in particolare l'assessora Miorandi e l'assessora Valduga, quelle priorità sociali che tocchiamo ogni giorno. Ma Rovereto, lo sappiamo, è sempre stata città, è sempre stata amministrazione attenta a questo, anche perché in passato, non voglio essere troppo retorico, ha conosciuto la povertà, la nostra comunità, l'ha conosciuta, ha conosciuto l'emigrazione, ha conosciuto le vere difficoltà della vita, quindi il fatto che oggi, come negli anni scorsi, e sono convinto in futuro, sapremo essere vicini a chi meno ha e chi più fa fatica, direi che fa onore a noi, ma soprattutto fa onore a una storia nobile di questa nostra comunità. Ecco, in quegli interventi sottolineavo come Rovereto ha fatto tesoro anche delle professionalità e delle risorse messe in campo, in particolare dalle due partecipate più importanti. Parlo del gruppo Dolomiti Energia e parlo di SMR. Il gruppo Dolomiti Energia, lo vedremo anche nel consuntivo in primavera, è stata realtà in questi anni che, nonostante le difficoltà, ci ha sempre portato risorse molto importanti, direi decisive, per costruire un bilancio degno della nostra Rovereto. Su SMR ho già espresso che è una realtà che soprattutto, non tanto il Comune di Rovereto, ma soprattutto i comuni della Vallagarina devono capire che funzione può fare anche per loro, che ruolo può avere anche per loro. È una realtà chiaramente più piccola, più contenuta, ma che è capace di proporre e di risolvere tanti problemi della gente, perché non ci sono solo le farmacie, non ci sono solo i parcheggi, non ci sono solo le gestioni delle sale, ma ci può essere un ruolo anche, come dire, più dentro il sociale, e io sono convinto di questo, perché SMR al suo interno ha le professionalità e le sensibilità per, come dire, fare propria la fiducia anche degli altri comuni. Ecco, qui vorrei anche, come dire, motivare i comuni vicignori della Vallagarina ad avere più fiducia, più coraggio verso quello che Rovereto propone loro, perché lo propone non certo per egoismo o per invadere territori altrui, ma per mettere a loro disposizione delle realtà professionali, aziendali, che sulla base della lunga esperienza che hanno possono veramente risolvere anche in maniera economica, secondo un principio di economicità, quindi di risparmio, molte esigenze della gente. Vi ho fatto l'esempio, ma non lo ripeto, quando si fu la conversione in SPA di ASM. All'inizio entrò solo Caliano, poi piano piano, vedendo che ASM faceva i lavori e quindi aumentava la qualità dei servizi, tutti gli altri comuni si proposero per entrare parte, a far parte di questa società. E io sono convinto che succederà così anche per SMR, pur con servizi, se vogliamo dire, economicamente meno importanti, ma che comunque vanno a soddisfare esigenze significative delle nostre, delle comunità dei vari comuni. E, quindi ecco, mi premeva puntualizzare anche questo aspetto, la collaborazione vera, concreta, da parte dei comuni della Valle Agarina nei confronti di Rovereto. Rovereto è oggettivamente riconosciuto come il capoluogo, e non solo per il numero di abitanti, ma per quello che può esprimere. E più siamo uniti in Valle Agarina, più evidentemente avremo forza progettuale, strategica verso la provincia, evidentemente. Qualche giorno fa sono stato alla Vivallis, dove è stato presentato un progetto di ponte ciclopedonale. Ecco, c'era anche l'assessore Andrea Miniucchi, e lì nasce da una collaborazione, finalmente, no? Di quattro comuni, Isera, Nogaredo, Villa Lagarina e Pomarolo. Io dopo sono dovuto andare via, ma mi veniva la voglia di dire ci sono voluti 14 anni, no? Nel senso che il primo provvedimento legislativo verso la mobilità sostenibile da parte della provincia è datato 2010. Dopodiché sappiamo che i comuni hanno dinamiche, le loro dinamiche. Ma ecco, mi auguro che questo sia una piccola lezione. Su certi argomenti, su certi investimenti non devono passare 14 anni. Mi verrebbe da dire che forse un comune unico della destra Adige faciliterebbe, no, questo tipo di opere. Dopodiché mi fermo qua perché non voglio entrare non a gamba tesa ma con le pantofole in casa d'altri. Però anche questo è un insegnamento, credo, Andrea, no? Nel senso che tu hai, lei ha fatto un ottimo intervento quel pomeriggio e sotto sotto colto anche questo stimolo, no? Di collaborazione molto più attiva, molto più concreta. Quindi ecco, nel DUP io ci colgo anche questi aspetti di una proposta di Rovereto strategica per sé ma anche per la Valle Agarina. Questa è una sfida che dovremo fare nostra con coraggio, ripeto, anche nei prossimi anni. Ma non ho dubbio che la sindaca Rova e la sua giunta e la nostra maggioranza la porterà avanti su molti temi, perché i temi sono tanti, c'è molto da fare, no? C'è molto da fare, chiaro, non si arriverà a fare tutto. Io sulla parte finanziaria avrò, come dire, da osservare alcune cose in maniera assolutamente propositiva, partendo evidentemente da un consenso alla costruzione del bilancio 2025, che si pone comunque oltre i 120 milioni di euro, che non è una cifra qualunque. Credo che siano pochissimi i comuni italiani di 40.000 abitanti che possono disporre di questa cifra, e laddove sono stati elencati le spese e gli investimenti, credo che non un singolo centesimo di euro sarà sprecato, e questo credo ci debba far onore, chiaramente condividendo anche con la minoranza strategie, investimenti e opere, perché questa è la funzione della democrazia, questa è la funzione della politica e di una politica che purtroppo in questi giorni in Trentino non sta vivendo capitoli positivi. E lungi dal dare sentenze che spesso danno i giornali, e questo è, lasciatemelo dire, molto negativo. Io credo che tutti noi siamo garantisti. Non mi auguro un'altra stagione tipo Tangentopoli, che ha creato veramente tanti problemi all'Italia, ha lasciato molti innocenti dopo anni di processi, qualcuno è arrivato anche a togliersi la vita, e questo non è giusto per una democrazia che è stata conquistata col sangue dopo la Seconda Guerra Mondiale. E quindi io mi auguro che le vicende della politica nostra provinciale abbiano a concludersi umanamente, lo dico, ma anche politicamente nel miglior modo possibile, anche perché se no non il 48% dei votanti la prossima volta avremo, ma avremo il 30% dei votanti, perché questo allontana la gente dalla politica, purtroppo. E quindi termino questo mio primo intervento, se volete molto superficiale, dando evidentemente assenso alla parte strategica propria del DUP e conservandomi qualche minuto più avanti. Grazie Presidente.
A lei consigliere, 13 minuti che ne conserva ben 27. Consigliere Catalano, prego lei.
L'espressione mobilità sostenibile indica una delle modalità di spostamento ed in generale un sistema di mobilità urbana in grado di diminuire gli impatti ambientali, sociali ed economici generati dai veicoli privati, più nel dettaglio inquinamento atmosferico, inquinamento acustico, congestione stradale, l'incidentalità e il degrado delle aree urbane. Mi sono chiesto perché avere un PUMS se la legge lo prevede per delle comunità superiori ai 100.000 abitanti. Non sarebbe stato meglio concentrarsi solamente nel fattore congestione stradale, che è il vero problema che assilla Rovereto e che di fatto trascina con sé anche l'inquinamento atmosferico dovuto alle code che si creano, l'inquinamento acustico, l'incidentalità e il degrado dell'area urbana? Già in passato Rovereto ha avuto vari progetti sulla mobilità viabilità, tra cui il piano Oikos affossato a furor di popolo, i quali, pur avendoli pagati profumatamente, sono stati accantonati dopo poco tempo per la loro inefficacia. Il vero problema della viabilità roveretana non si risolve con i piani traffico o piani di mobilità sostenibili, che seppur belli sulla carta, con interconnessioni con le ciclabili o altro ancora, non affronta il vero problema, la tangenziale. Se il traffico viene interdetto dal centro e tutto viene scaricato sulla SS12, che di fatto è diventata una strada urbana, il problema non può essere risolto concretamente da nessuno. Sulla tangenziale anche gli industriali lagarini, la gente comune, gli artigiani, tutti quanti sono concordi che è la vera infrastruttura strategica che la nostra comunità e di comuni limitrofi sono concordi, ma non se ne parla. Il successo con il quale si porterà avanti questa progettualità, l'unica, ripeto l'unica, utile ad un traffico scorrevole, con meno impatto ambientale, più sicura, indicherà il successo strategico di questa consiliatura. Come accennato, non ho capito se questo progetto, il PUMS, verrà realizzato dai nostri uffici oppure esternalizzato a qualche società del settore. No, scusa. Le chiedo, Assessore Mignucchi, se in commissione in questa circostanza lei potrebbe almeno comunicarci il nome della società a cui avrebbe eventualmente delegato il lavoro e se è disponibile un piano già abbozzato per renderci conto di cosa si tratta. Io non sono esperto in bilancio, magari è già rilevabile, ma se viene esternalizzato questo piano, quanto costa? A chi non piacerebbe vedere il servizio pubblico di trasporto utilizzato dalla maggioranza della popolazione, le persone utilizzare le ciclabili, veicoli ecologici con pannelli solari sul tettuccio, ad idrogeno o altro ancora? Una città olandese, Delft, magnifica, che ha dato i natali a Vermeer, ha avuto lo stesso problema. La città attraversata da una strada che la divideva in due con a fianco la linea ferrata. Hanno interrato la strada e la ferrovia per circa 3 chilometri, liberando un areale magnifico che ha ricongiunto le due metà, trasformandole in un'enorme area ciclabile interdetta ai veicoli, dove è necessario avere un PUMS. La stazione dei treni, meravigliosa, quella di Delft, si configura come un modello ed accogliente hub multimodale per il trasporto di persone sostenibile. Nella riosa e grande stazione spiccano spazi per l'intercambio con gli autobus e con le bici. La bicistazione è formata da due parcheggi per bici per un numero complessivo di 5.000 postazioni, parte allo scoperto e parte al coperto. In questa ultima è presente una bici officina e un punto noleggio a due ruote. Sono andato appositamente a destra per andare a vedere tutto quanto sta struttura. Questa sarebbe la vera alternativa alla tangenziale e tutto il resto servirà a poco per non dire a nulla. A proposito dell'utilizzo dei servizi pubblici in zona industriale, mi sono recato sul posto ed ho chiesto a delle operaie ed operai in uscita a termine di un turno da importanti fabbriche se avessero utilizzato il mezzo pubblico qualora venissero pensate corse specifiche e magari gratis. Tutti mi hanno risposto che dovevano rapidamente tornare a casa per accudire ai loro figli, fare la spesa, sbrigare qualche faccenda e questo non era compatibile con l'autobus. Se nel PUMS viene indicato il mezzo pubblico come alternativa al mezzo privato con questa viabilità, penso che questa parte dovrebbe essere riscritta in quanto si basa sulla teoria e non sulla pratica. In attesa di questo progetto sarebbe auspicabile trovare delle soluzioni alla viabilità nel brevissimo periodo, come quella di permettere il traffico di veicoli nella corsia riservata agli autobus da via Saibante a via Albere, come già accennato dalla sindaca in un'intervista, e da Fratelli d'Italia in una loro interrogazione, così come la possibilità di svoltare a sinistra, tenendo conto della segnalazione semaforica, da via Tacchi verso Corso Rosmini, così come indicato sempre dai consiglieri di Fratelli d'Italia. Altro punto critico è il semaforo di Sant'Ilario, dove la chiamata pedonale interrompe la circolazione dei veicoli negli orari di punta, con creazione di file che arrivano a volano. Alcuni cittadini hanno detto che sarebbe auspicabile un sovrappasso per ovviare a questa criticità. Cioè, mi rifaccio sempre agli obiettivi operativi, tipo adesso... E mi rifaccio a quello numero 3 adesso, per quanto riguarda la riqualificazione delle aree industriali dismesse. Attenzione a questo obiettivo operativo. Dietro le famose riqualificazioni si celano interessi non di poco conto, non dimenticando che l'ente pubblico deve avere come obiettivo primario il bene dei cittadini. Sarebbe interessante conoscere il dato relativo agli opifici dismessi, situati all'interno del nostro tessuto urbano, che sono oggetto di riqualificazione. In genere, dove prima sorgeva una fabbrica, ecco che viene tirato su un bel condominio che dà un'immagine di pulizia e modernità, ma con a fianco il famoso giardinetto che di fatto è un'aiuola, un'area giochi incommentabile ubicata a volte sui tetti e qualche centinaio di metri di ciclabili come risarcimento alla comunità che di fatto ancora una volta nel suo complesso ne rimane penalizzata. L'analisi delle misure camerali delle società che hanno acquisito queste proprietà deve essere fatta con molta attenzione e competenza, perché chi acquista un'area dismessa in genere ha un suo progetto ben definito che dovrà realizzare. Ogni condotta è finalizzata a un interesse e prima di ogni decisione bisogna coinvolgere tutti i componenti degli organismi che possono esercitare un controllo, in quanto possono dare un contributo di pensiero disinteressato molto utile nel prendere le decisioni giuste. Le riunioni in cui vengono presentati i progetti di riqualificazione sono molto tecnici e non ci permettono di capire a cosa portano. È molto utile per una concreta partecipazione che per i progetti molto importanti sulla città predisporre dei modelli in perfetta scala per tutti i suoi moduli da esporre pubblicamente, ad esempio all'Urban Center, così la cittadinanza tutta e i consiglieri si possono rendere effettivamente conto di cosa si tratta e dire la loro. Non a caso ho detto cittadinanza e consiglieri tutti, perché i consiglieri artificiosamente vengono suddivisi tra appartenenti alla maggioranza e alla minoranza, con i primi che per ragioni di appartenenza devono essere d'accordo a prescindere e quelli di minoranza a cui ogni tanto viene concesso un piccolo contentino politico, ma non possono contribuire alla costruzione di una visione nuova della città, limitandosi tutto ad un'ordinaria amministrazione. Ogni consigliere rappresenta tutti i cittadini, come da statuto comunale, da questo bisognerebbe partire. Poi c'era l'obiettivo 05, piano rifiuti. Nel piano della gestione dei rifiuti verrà posta molta attenzione alla verifica del contenuto dei sacchetti dei rifiuti abbandonati sul territorio, per poi sanzionarne i responsabili. Mi è sembrato di capire in commissione che Dolomiti Ambiente ha intenzione di formare 4 operatori per controllare i predetti sacchetti e se trova degli elementi utili all'identificazione del responsabile trasmette una nota ad un addetto della polizia locale che provvederà a redigere un verbale di contestazione dell'addebito. Quando ci troviamo di fronte ad un illecito amministrativo interviene la legge 689 dell'81, la quale prevede la verbalizzazione all'agente di polizia che ha constatato di persona l'illecito. Le deroghe devono essere previste espressamente dalla legge, come ad esempio per gli ausiliari del traffico che accettano i divieti di sosta, perché ciò è previsto dal codice della strada. Non ho trovato alcuna deroga in tal senso nella legge 689. A mio avviso i sacchetti della spazzatura devono essere ispezionati solamente da personale che riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle sue funzioni, in quanto si possono accertare reati, venire a conoscenza delle abitudini di vita delle persone che costituiscono il nucleo familiare e poi il verbale redatto da un agente di PG fa fede fino a prova di falso, mentre se redatto in differita, seguendo le indicazioni di un operatore, può dar luogo a contenziosi del tipo non è vero che nel sacchetto c'era questo o quello, che finiscono per sfiancare gli uffici con un costo per la nostra amministrazione non di poco conto che si verrebbe a sommare alle contestazioni del codice della strada. E... poi c'è obiettivo operativo 06, che però non so se effettivamente quello che dico si riferisce a questo, perché è tutta una cosa intrecciata e confusa che non sono riuscito a comprendere bene, però il concetto è questo. Molti cittadini mi segnalano il loro disagio circa la presenza di deiezioni di cani in giro per la città. Lei, assessore Pozzere, nella sua relazione ha fatto un accenno a delle nuove aree per disgambatura per cani da individuare di concerto con le circoscrizioni e riferito che i cani censiti nel comune di Rovereto sono circa 5.000. Un'area per sgambatura cani si trova presso i giardini per l'Asca e mi sono preso la briga di andare a vedere chi lo utilizza effettivamente. Al massimo negli orari di punta si vedono 3 cani che girano e i proprietari che guardano stancamente il telefonino. Ogni cosa giustamente deve essere pensata, ma bisogna andare a vedere gli effetti pratici, i risultati prodotti da ciò che c'è già. Una persona esce con il cane per farsi una passeggiata, prendersi una boccata di aria fresca, socializzare con altri proprietari, non per andare a rinchiudersi in un recinto. Voglio dire che aumentando queste aree per sgambatura cani si spendono soldi, non si conclude nulla. Allora ben venga andare in giro sereni con il nostro amico a quattro zampe, ma allo stesso tempo bisogna fare in modo di non insozzare i marciapiedi o vedere i muri ad altezza zampa da tutti sporchi di urine. Bisogna trovare il metodo per sanzionare chi lascia i bisogni del proprio cane in giro. La provincia autonoma di Bolzano ha avviato un progetto di censimento del DNA dei cani in maniera tale che in caso di trasgressione degli agenti fanno il prelievo con un banale kit del bisognino, così dopo il responso inappellabile si procede alla doverosa sanzione che servirà come promemoria per le successive sgambature padrone quadrupede. A mio avviso questa è la strada da percorrere. E questo nell'obiettivo 07 parla dell'inclusione, no? Quando si parla di inclusione sociale, a cosa ci riferiamo? La Giunta, in data 19 novembre 2024, ha deliberato un bando per 510.000 euro, spalmati in 6 anni, quindi 85.000 euro l'anno, per l'inclusione della comunità Sinti. Cosa significa includere, assimilare, rendere uguale? Cosa significa includere? Assimilare, rendere uguale a noi, eliminare le differenze? Conosciamo la cultura Sinti? Siamo a conoscenza che hanno partecipato alla Resistenza e vi sono delle scrittrici, cito Morena, Pedriali, Errani e scrittori sinti a livello mondiale. Quando una popolazione nomade viene posta in un sito chiamato campo, chiaramente lontano dal centro, di fatto viene isolata e snaturata allo stesso tempo. In questa consigliatura dobbiamo chiudere questo campo, riqualificare l'area nel senso di abbattere tutte le infrastrutture in cemento e piantare alberi, in maniera tale che la natura riprenda il suo corso. Gli appartamenti dove ospitare i 30 residenti sarebbero meno di 10 e per coloro i quali lo riterranno opportuno dare questa possibilità. Alcune famiglie che hanno deciso di trasferirsi in appartamenti in molti casi li vedi, specie nel periodo estivo, in giro con le loro roulotte perché quella è la loro libertà. Bisogna impegnarci in tal senso e ripetere da una progettualità nuova dove i soldi investiti siano effettivamente funzionali al benessere di questa comunità, perché in ogni persona vi sono delle risorse inesplorate che noi abbiamo il dovere di comprendere e offrire loro un ventaglio di opportunità che non siano l'assistenzialismo fine a se stesso. Mi sono stancato, poi facciamo un secondo. Sì. Grazie Presidente.
Dai consigliere, 13 minuti, altri 27. Ci sono altri interventi. Consigliere Mirandola, a lei.
Grazie, buonasera. Il mio intervento sarà breve, io non mi dilungo. La durezza, la refrattarietà, la violenza, la percezione di insicurezza, la disuguaglianza, la disoccupazione, la sottooccupazione, certe forme di criminalità e potremmo continuare. Siamo abituati a considerare questi l'anello debole. E io invece vorrei dire l'anello forte, Vi sono processi trasformativi e di emancipazione che nascono proprio in questi strati di città e di società e che a partire da questi ostacoli alimentano il desiderio di rimuoverli, il riscatto, perfino la voglia di comunità. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'esposizione sistematica a esperienze culturali ha risultati sulla variazione delle aspettative di vita. Cioè, a livello biologico, esistono oggi biomarcatori che lo dimostrano e all'Università di Chieti, per esempio, sta nascendo un dipartimento specifico che studia esattamente questi biomarcatori. Cambiare è la parola chiave, il punto di vista, lo sguardo, lo spazio fisico e mentale. A un certo punto per alcuni cambiare quasi tutto, che vuole dire ci sono alternative, esisto, futuro. Il comune, ecco, a me pare, mette a fuoco il problema, non lo nasconde né a sé né ai cittadini e alle cittadine e lo affronta su un piano che è anzitutto sociale, culturale e di salute pubblica. E mette al centro i bambini, le bambine, i ragazzi, le ragazze. Mettere al centro i loro corpi, le loro voci, la convivenza, la scommessa della fiducia reciproca, l'essere e l'agire. Io credo abbia questo di caratteristico l'intervento di coprogettazione dei servizi per minori e famiglie denominata Roverete, proposto dal Servizio Politiche e Sociali del Comune di Rovereto unitamente ad Associazione Ubalda Girella, in qualità di capogruppo, Comunità Murialdo Trentino Alto Adige, Cooperativa Eris Effetto Farfalla, GECO Cooperativa Sociale, Caleidoscopo, Cooperativa Sociale Progetto 92. In concreto, visto che sempre la concretezza è richiesta giustamente come base dei ragionamenti, in concreto 5 centri socio-educativi territoriali cittadini rivolti alla fascia 6-14 anni e in un modo che vada a toccare capillarmente tante parti di città, non una soltanto, Rovereto Nord con Intercity Ramblers, centro di aggregazione territoriale in via delle scuole con Associazione Ubalda Bettini Girella, centro anch'io con la comunità Murialdo, quest'ultima con sede anche nella circoscrizione Sacco San Giorgio, Rovereto Centro, Eureka con cooperativa Eris, appunto Effetto Farfalla, Rovereto Sud con GECO, cooperativa sociale, e Marco con Caleidoscopio. Dove si svolgono le attività, dove ci si riunisce, dove avvengono i laboratori, lo studio, la vita insieme, perché oltre a fare il conto delle risorse e i nomi, bisogna poi capire in concreto come e dove si svolge la vita insieme. E la risposta è sempre in un luogo, in uno o più spazi, in uno o più pezzi di città. Allora fare scuola è anche in questo senso fare città. Riappropriazione degli spazi urbani, rigenerazione nel pieno senso della parola, spazio pubblico sottratto all'anonimato, all'ostentato disinteresse, scuola di comunità, città, mondo, se non lo siamo già, lo stiamo diventando, ed è bene, ed è bello soprattutto che ce ne accorgiamo e che la nostra sindaca e la sua giunta e ciò che appunto in queste serate discutiamo ne tenga conto. Insieme e con il coinvolgimento dei genitori anche e degli operatori sociali. Certo, è cosa difficile, ma non è cosa impossibile. È impossibile solo se ci rifiutiamo di farlo, diceva la fondatrice di Save the Children, e io, con questo concetto chiaro che ci richiama alle nostre responsabilità e alle nostre possibilità, termino il mio breve inciso sul tema degli interventi del Comune di Rovereto a favore dell'educazione e dei servizi per minori e famiglie Roverete.
Consigliere Mirandola, 5 minuti, ne avrebbe altri 35. Ho visto speranzoso una mano, ma... Ecco, ricordo che ci sono 40 minuti, per cui si potrebbe magari anche fare qualche intervento questa sera e poi fare anche domani o dopodomani, eh? Perché sennò c'è il rischio che andiamo a bruciarci una serata, eh?
Dai.
Quindi sollecito l'aula a un'altra. Cos'è il catalano? Lei la... no, per il momento l'ha esentato. Salvo il suo volere. Consigliere Angeli.
Grazie Presidente. No, mi sarei aspettato qualche intervento della maggioranza anche per dare il via a questa discussione, e anche perché 2-1 no, facevamo, 2 della maggioranza e 1 della minoranza, così arrivavamo alla fine che tutti. Ma purtroppo non è andato nel modo in cui pensavo. Sì, no, io dicevo 2-1, non 1-1. Comunque, analizzando il DUP, che appare eccessivamente lungo e generico, risulta difficile individuare gli argomenti realmente importanti e strategici e operativi per la nostra città. Questo documento è costruito su parametri nazionali e su quelli provinciali ed è in parte influenzato dalla crescita dell'inflazione, a movimenti speculativi, al caro delle materie prime ed è uno scenario politico internazionale molto critico, la guerra in Russia-Ucraina e quella in Medio Oriente. E chissà che la nuova amministrazione statunitense a guida Trump possa mettere finalmente fine a questi conflitti. Nel 2023 la crescita del PIL trentino è stata dell'1,3%, superiore a quella nazionale che era dello 0,9%. L'economia è stata sostenuta dai consumi delle famiglie, dai consumi turistici, dalla crescita del settore dei servizi e delle costruzioni. Mentre per il 2024 in Trentino la crescita è contenuta e in linea con l'andamento nazionale. Un più 0,7-0,5%, non si capisce ancora quanto è questo, il terzo trimestre del PIL. Il protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2025 fra PAT e CAL va nella direzione indicata dal DEF, con un incremento dei trasferimenti provinciali per le spese per il personale, la conferma del fondo perequativo e l'assegnazione del budget per il triennio 2025-2027. Importante in questo contesto sarà l'efficacia che potranno avere i progetti del PNRR. In merito al PNRR, a luglio 2024 la Commissione europea ha concesso all'Italia la liquidazione della quinta rata, pari a 11,1 miliardi, e con 54 obiettivi raggiunti, con un totale dell'importo incassato pari a 113 miliardi, nel 58,4% dell'intero piano. Non entro nel merito del PNRR perché c'era già illustrato la dottoressa Simonini, però è anche giusto ricordare che il nostro comune, nella convinzione che il PNRR costituisse un'importante occasione per il rilancio del nostro territorio, ha istituito nel 2021 un gruppo di lavoro per il coordinamento in raccordo con la PAT, il Consiglio delle Autonomie e altri soggetti esterni per l'elaborazione di alcuni progetti aderendo a dei bandi proposti dai vari ministeri. I progetti ammessi per il nostro comune sono 21, con un importo di opere pari a 20.828.000 euro, con un finanziamento pari a 11.105.000 euro. E salto questa parte del PNRR perché c'è già stata esposta, e il documento che noi andiamo a discutere contiene gli obiettivi e i programmi dell'amministrazione comunale per il medio termine, 3 anni, 2025-2027. Questo documento collega la parte strategica alle risorse finanziarie disponibili e guida l'azione amministrativa. In merito alla parte strategica è giusto ricordare i famosi 8 assi strategici che vogliono definire la vocazione della città, la sua trasformazione, ma soprattutto costruire opportunità per uno sviluppo sostenibile e inclusivo, per una crescita della comunità all'insegna della solidarietà e della cura dell'altro. E gli 8 assi strategici sono stati riassunti in 4 macro aree di intervento. E la prima area, sostenibilità, ambiente e qualità della vita urbana; la seconda macro area, inclusione, coesione e sicurezza; la terza area, sviluppo, ricerca, innovazione e crescita; la quarta area, scoprire, imparare, educare. Come quello che mi ha lasciato un po' perplesso è il suo slogan, sindaca: insieme possiamo. Ma insieme chi? Bisogna anche coinvolgerne, perché cioè, pensavo che ci fossimo tutti, però non mi sembra che in questo siamo stati coinvolti, in questo bilancio o in questo DUP. Riguardo ai rapporti con la PAT, ci sono alcune considerazioni da fare in merito al protocollo d'intesa, protocollo che merita di essere aggiornato, anche perché mi sembra sia stato fatto nel 2020, e a quanto mi risulta sono stati confermati gli oltre 60 milioni per investimenti sulla nostra città, in gran parte di quali per la mobilità. La realizzazione del passante ciclo pedonale Piazzale Orsi di Azeni, 14.850.000 euro, inaugurato qualche mese fa, la prima parte pedonale, mentre la ciclabile è prevista una gara d'appalto a inizio 2025 per e fine dei lavori estate 2025 per 791.000 euro. Finalmente, e questo bisogna darne atto, sono stati tolti i semafori, il passaggio pedonale sopraelevato, e mi auguro che a presto anche il passaggio pedonale a nord venga tolto, perché veramente crea dei disagi agli automobilisti. E poi volevo chiedere anche a che punto siamo con la realizzazione del nuovo polo intermodale, comprensivo delle connessioni viabilistiche, stazione autocorriere, attesa da anni, il parcheggio interrato, i sottopassi gemelli, dove in merito esiste già un finanziamento erogato dalla finanza pubblica Cassa del Trentino, 24 milioni di euro, e del collegamento interrato meccatronica Piazzale Orsi, e non so, speriamo che venga fatto il più breve tempo possibile. Per quanto riguarda la bretella Sant'Ilario, lo studio per alleggerire e spostare il traffico da Cagliano a Rovereto, il famoso gruppo tecnico composto dal Comune di Rovereto, Comunità di Valle, Comune di Volano, Comune di Cagliano, Comune di Besenello, Comune di Limone, di nomi, non so se è arrivato a una conclusione, anche perché la PAT ha già messo a disposizione 30 milioni di euro per quest'opera, almeno io spero e mi auguro che non ci vogliano, che non andiamo alle calende greche. Collegamento San Nicolò Fontanelle, strada che porta ai laghetti dell'Eno, la messa in sicurezza che è attesa da anni, parliamo dal 2011. Di qualche settimana fa la comunicazione della PAT di mettere a disposizione circa 1,5 milioni per il ripristino di questo pezzo, che finalmente, forse nel 2025, mi auguro, questa opera possa essere fatta. In merito alla bretella della Mira, a quando inizieranno i lavori? Opera già finanziata dalla PAT per 5.700.000 euro, ma parliamo della Mira dal 2008, per 740 metri e 2 rotatorie, è una parte ciclabile per il collegamento, una parte della ciclabile per il collegamento Marco, 1.134.000 euro. Questa opera potrebbe essere il primo passo verso la tangenziale esterna, e se così non fosse, io credo che non avrebbe nessun senso farla. Forse sarebbe stato opportuno fare un collegamento dalla rotatoria della protezione civile all'autostrada, e così si toglieva il traffico da Marco. In merito alla tangenziale o seccante, nel DUP viene denominata circonvallazione leggera. Non so che intenzione ha questa amministrazione per questa opera. In questo contesto si hanno notizie in merito al bypass ferroviario di Rovereto. RFI, studio di fattibilità per interventi della tratta ferroviaria cittadina, dove è stata fatta la presentazione in Consiglio Comunale, a presenza anche del Presidente della Provincia Fugatti e dei dirigenti e responsabili delle ferrovie dello Stato, e per questo interramento della linea ferroviaria, qua si parla di aggiornamento dei lavori, sarebbe opportuno sollecitare il Presidente della PAT per poter governare la sua realizzazione e non subirla. Il problema sostanziale collegato a un disegno di sviluppo della città deriva dall'esigenza di riorganizzare la mobilità urbana ed extraurbana, ottenendo trasferimenti adeguati. Il traffico a Rovereto è una vera emergenza, non so se me ne siete accorti, perché dalle 4:30 è dura proprio. E non solo sull'asse della statale 12 che attraversa la città, via del Garda, la Bretellina ai Fiori, piazzale Orsi, via Grafonara, via Circonvallazione, via Cavour, Sant'Ilario, Volano, e per non parlare della ZTL di via Fontana, dove vi ostinate a mantenere attiva senza prendere in considerazione i danni e i disagi che ha e sta facendo. E quanto tempo dovremo attendere per nuove opere e nuovi interventi viabilistici sulla nostra città? Va bene l'aggiornamento di revisione del PUM e del PUMS, mi auguro che questo porti dei benefici, che non sia anche uno studio che alla fin fine non si fa mai nulla. In merito al Follone, progetto di riqualificazione, è indispensabile la realizzazione di un parcheggio interrato con una grande piazza per manifestazioni e, perché no, anche per il mercato settimanale o i mercatini di Natale, con dei percorsi ad hoc per il centro. Nel DUP è riportato che l'amministrazione intende preservare la funzionalizzazione di parte del comparto a parcheggio pubblico di attestamento e nel contempo valorizzarlo con altre funzioni qualificanti dal punto di vista sociale e economico. Non riesco a capire quali sono queste. E questo potrà avvenire con risorse pubbliche, anche con altri soggetti pubblici o mediante l'attivazione di operazioni di partenariato pubblico-privato. Questa dicitura vuol dire tutto o niente, e mi sembra voler rinviare un intervento nel merito. Io credo sia indispensabile a breve fare una scelta nel merito, perché questo può e dovrà essere la porta d'entrata della nostra città. In merito alla nuova RSA dell'area via Ronchi, ceduta gratuitamente alla Vanetti, per la quale la provincia si è impegnata a finanziare per un importo di 21 milioni e 500 mila euro, a che punto siamo? Abbiamo un nostro rappresentante nel CDA e non so quando inizieranno questi lavori. Io mi auguro che nel 2025 possano iniziare. In merito all'ex Alpe, realizzazione in futuro del polo scolastico 0-6 anni, inizio lavori fatti nel 2023, prevista fine nel 2026, un costo di 8 milioni 400 mila euro, dei quali 2 milioni e 7 dal PNRR. E adesso mi sembra che c'è un dibattito per la realizzazione del parco, dove a bilancio sono messi 70 mila euro per la progettazione. La nuova sede del liceo artistico De Pero, che si parla anche questo già dal 2013, nel DUP non ho trovato nessun riferimento in merito alla nuova costruzione dell'area ex macello. 17 milioni 500 mila euro il bando pubblicato per una gara che dovrebbe scadere in questi giorni, mi sembra all'inizio di a dicembre, dove esserci l'apertura anche delle buste. I lavori da durata di 900 giorni per la sua realizzazione. Non so, signora sindaca, se ha delle notizie in merito a questo progetto. Per il compendio Exil, ed è giusto anche qua ricordare che non era adatto ad ospitare il Depero, come avrebbe voluto l'ex sindaco Valduga, lo sottolineo, perché abbiamo perso anni abbiamo perso, dove abbiamo gli studenti qua in Via delle Fosse che poveretti loro vivono in una situazione un po' molto precaria. La provincia sta valutando alcune ipotesi per un suo recupero. Nel merito, il comune di Rovereto potrebbe fare delle proposte, senza scordarci che nel 2025 ci sarà il trasferimento delle scuole medie dell'Alta Val d'Agarina in quel di Volano, e dunque fare un ragionamento complessivo per il comparto. Deve esserci anche questa amministrazione, vedo che sul DUP non c'è nessuna proposta nel merito. Come pure per l'ex Casa Malati, non possiamo permetterci di avere un altro edificio abbandonato in centro città. Riqualificazione compendio ex Peterlini a mensa scolastica e per funzioni socioculturali, cessione a titolo gratuito della PAR dell'area nel 2022, per la realizzazione un costo di 5.459.000 euro, dove è stata coinvolta anche la comunità di Valle, che tra il resto ha anche le competenze sulle mense. E quello che faccio fatica a comprendere è il fatto perché il comune si sia fatto carico di questo impegno finanziario. Ex catasto, è un palazzo prestigioso di via Carducci, a che punto siamo con l'operazione di permuta e con l'immobile di proprietà della regione, e dato che serve anche una nuova sede allocativa dell'ufficio per l'ufficio del giudice di pace. Ex Filanda Belsini, dal 2016 riqualificazione del compendio per la realizzazione di un museo della seta e di un distretto dell'arte e dell'artigianato con valenza culturale e turistica, acquistato per 260.000 euro, tutto fermo. Non so quanto tempo si dovrà aspettare e quanto si dovrà investire per il recupero e la messa in sicurezza dell'edificio. Palazzo Betta Grillo, donazione della signora Grillo Maria Angelica, valore 3.400.000 euro, il comune ha versato 819.000 euro per la parte residuale nel 2017, e in merito a questo ho qualche perplessità per i costi di gestione e del restauro. Da PNRR 345.000 euro per il restauro di pertinenze esterne, più 140.000 euro nel 2022 per il comune di Rovereto. Dunque abbiamo già speso 500.000 euro per questo palazzo, e chissà quanti altri dovremo ancora investire. Il polo unico della protezione civile, dove è stato confermato da parte della PAT l'integrazione del finanziamento per circa 1.300.000 euro, e dunque adesso siamo a 6.115.000 euro, dunque una somma penso disponibile per la prima unità funzionale di Via Venezia, che in un primo periodo ospiterà i vigili del fuoco fino a quando non sarà pronta la seconda unità, e poi sarà destinata alle associazioni. E è stato assicurato il finanziamento per il secondo lotto per circa 6 milioni. Non so, io mi auguro che nel 2025 inizino i lavori anche per questo importante, per questo polo unico della protezione civile. Il nuovo impianto indoor e atletica presso lo stadio Quercia, dove è in fase di realizzazione a prima unità minima, un costo di 8.350.000 euro, e a seguire la seconda unità minima 3.900.000 euro. e volevo chiedere anche all'assessore magari i tempi per la realizzazione. Valorizzazione dell'ambito del paesaggio della ruina dantesca. Ex Aragno, fatta la demolizione nel 2019 con il costo delle casse comunali 150.000 euro, per 20 anni la durata del comodato gratuito e non si è fatto nulla. Non so, vorrei sapere a che punto siamo con la nuova progettualità. Ora è solo uno spazio libero, meglio di prima sicuramente alla visione, ma io mi chiedo cosa vogliamo realizzare in quell'ambito. Baita degli Appini in Costa Violina, progetto di valorizzazione e riqualificazione del compendio con interesse turistico, culturale e ambientale, con coinvolgimento dell'Associazione Alpine di Sana e di Sanella e la Fondazione Museo Civico Rovereto. A bilancio sono messi a disposizione 130.000 euro per opere di urbanizzazione e per la fornitura dell'acqua. Spero e mi auguro anche qua che nel 2025 inizino i lavori. Valorizzazione e conservazione del parco e delle orme di dinosauri. In merito alla realizzazione della passerella lunga 300 metri a bilancio 2.573.000 euro, finanziata con il budget del Fondo Strategico della Comunità di Valle, che dovrebbe essere pronta per agosto 2025. Io me lo auguro che possa essere. In questi giorni è stata fatta la posa della passerella o della scala in ferro zincato e, assessore, è molto impattante, non so se le navi vederla, è molto molto impattante, ma molto impattante. Dopo speriamo che venga anche, che riesca a valorizzare quello che è un luogo molto, che si parla da anni di quelle orme dei dinosauri, che finalmente forse si possa, o che i turisti vadano a vederle, anche perché se fossi in America avresti anche i pullman a Mark che va su, solo che però che a Rovereto sempre te la prendiamo con comodo. Ex Amnil, nel DUP non ho trovato nulla, nessun riferimento in merito a questo complesso. Qual è l'intenzione di questa amministrazione? Recupero, demolizione? C'è stata qualche interlocuzione con la PAT o qualche proposta da parte del patrimonio del Trentino? L'ex carcere, anche questo vediamo di recuperare o di fare un confronto magari con il Ministero. E l'individuazione anche di una sede da Guardia di Finanza, faccio un inciso anche per il commissariato, che anche quelli non sono messi molto bene. L'ex macello Baldo Mori Stazione, recupero degrado dove spesso e volentieri ospita persone senza fissa dimora o disperati. Ex Dublo, Piffero in via Sticotta, mi auguro che non sia l'intenzione di questa amministrazione per fare uno scambio con i crediti edilizi volanti. Va bene una perequazione, individuare una zona per dare l'opportunità di, perché forse fare un qualcosa di residenziale in quella zona mi sembra un po' una zona molto critica, però io credo che una perequazione si possa anche fare. L'ex Silos, l'ex site, che non se ne parla, anche quello vicino, insomma, tutte cose che purtroppo da anni che sono messe in condizioni che, per non parlare poi dell'ex SAV Sant'Ilario, proprietà dell'ITEA. Nel 2020 effettuati lavori di demolizione, 400.000 euro, casse comunali, degli edifici industriali. Protocollo d'intesa era previsto 5 anni in comodato uso e prevista la realizzazione di un parco che finalmente, anzi mi auguro, venga realizzato nel 2025. Il Comune si è anche riservato di valutare pro futuro l'acquisizione dell'immobile ex caserma o dell'intero compendio. Non so se ciò sarà una scelta oculata dal fatto che ITEA ha inserito l'immobile nel progetto RIURB, il Fondo Trentino per la rigenerazione urbana, e chissà che forse in un prossimo futuro ci sia un recupero di quell'immobile. Io me lo auguro. In merito al progetto RIURB, al quale anche il Comune di Rovereto ha aderito per il compendio edilizio a sud di via Maioli, che tre edifici destinati a residenza per 90 appartamenti, è parte del compendio ex Merloni di proprietà Trentino Sviluppo. Non so anche in merito a questo a che punto siamo. Oggi, con la rigidità imposta dalla restrittezza dei bilanci pubblici, le programmazioni risultano vincolate e difficili da fare. Nonostante ciò, a questa amministrazione la giunta provinciale riconosce anche attraverso il protocollo un'importanza strategica e politica, con la convinzione che un disegno complessivo e di progettazione sia più serio ed efficace di molti irrealizzabili e proposti in passato. A quanto mi risulta, la giunta provinciale vuole continuare a investire in tecnologia, innovazione, ricerca sul nostro comune, negli incubatori dedicati, con gli istituti di formazione e le aziende del territorio, e in questo contesto ne è la testimonianza il polo manifattura, il polo meccatronica e il futuro polo per le scienze della vita, a forte caratterizzazione formativa a livello universitario, che a breve dovrebbero iniziare i lavori nell'ex Merloni Sud. La progettazione prevista per il 2025 è a disposizione un finanziamento pari a 30 milioni di euro. Queste sono occasioni irrinunciabili per il rilancio economico e imprenditoriale del lavoro e per la stretta connessione fra scuola, formazione, università, innovazione e ricerca. Certo, sarà interessante verificare i progetti e quanto saranno efficaci e portatori di sviluppo per la città. Certificare definitivamente Rovereto come città universitaria è uno degli aspetti che più ci interessano e sui quali dovremo investire in infrastrutture da destinare agli studenti universitari, promuovendo attività culturali, sportive, ricreative, e far sì che Rovereto sia una città accogliente e sicura. In merito allo studentato che dovrebbe sorgere all'ex asilo manifattura Tabacchi tramite opera universitaria, la quale dovrebbe intercettare i fondi del PNRR. Progetto è inserito fra quelli cofinanziati dal PNRR e PAT, 20 milioni dal PNRR, questa era la richiesta fatta, però non abbiamo risposte nel merito, e la PAT metteva a disposizione 10 milioni di euro. Ecco, chiedo alla signora sindaca a che punto siamo anche per questo, per lo studentato che è fondamentale per Rovereto. Benvenga la realizzazione dell'impianto di produzione di idrogeno proposto da Dolomiti Energia in un'area dismessa della zona industriale ai Lavini, dove verrà costruito un elettrolizzatore per la produzione dell'idrogeno tramite l'elettrolisi dell'acqua alimentato da pannelli solari. A sostenere l'intervento è l'assessorato allo sviluppo economico, ricerca e lavoro tramite il PNRR nell'ambito della missione 2, rivoluzione verde e transizione ecologica, con un finanziamento pari a 5 milioni e 500 mila euro. Sul fronte degli assetti societari, nel 2021 abbiamo approvato il nuovo protocollo d'intesa DIE-FINDIE e il diritto di prelazione in DIE, dove ci viene riconosciuto, come Comune di Rovereto, un ruolo determinante per la Presidenza, nomine stata fatta nella persona della dottoressa Silvia Arlan, e nel CDA dell'ingegner Manuela Serraglia Forti. E anche in questo, sul discorso di DIE, è giusto anche sottolineare i risultati conseguiti nei primi 9 mesi del 2024, e dove hanno fatto anche degli investimenti molto importanti, l'acquisto del 40% del capitale sociale di Idro Dolomiti, portandolo al 100% la partecipazione del gruppo, potenziamento delle reti di distribuzione elettrica, gas e acqua. Qua metto un punto di domanda sull'acqua perché non so quanti investimenti hanno fatto sull'acqua. L'investimento per l'acquisizione del 100% di EPQ e i 14 che dovrebbero essere acquistati nel 2025, però c'è una trattativa in merito, i 14 impianti fotovoltaici del gruppo EPICO. Fondamentale sarà il ruolo delle concessioni, la proroga dovrebbe essere fino al 2029, però sarà fondamentale. E in merito a questo io credo che in questa società molto importante per il comune di Rovereto che ci vengano garantiti, mi auguro, i dividendi, anche se a bilancio si sono messi 4.867.000 euro quando nel 2023 abbiamo avuto dei dividendi pari a 7.446.000 euro. Dopo l'8 novembre, sì, in fin di che è stato fatto il nuovo CDA, il presidente nominato dalla PAT Nicoletti, e dopo abbiamo un rappresentante del Comune di Trento e un rappresentante del Comune di Rovereto, che però sindaca, a me coinvolgere il Consiglio su ste nomine, cioè no, proprio niente. Sì, sì, la comunicazione, ma almeno è il capigruppo, almeno parlarne, anche perché... Cioè, no, ha fatto solo... Sì, qua in consiglio. Almeno di... No, essere considerati. Per quanto riguarda i rifiuti urbani, Dolomiti Ambiente, gestore unico per la Valle Agarina e Altipiani Cimbri, con una percentuale della raccolta differenziata pari all'83%. Sicuramente si può migliorare di qualche punto percentuale, ma purtroppo ne rimarrà sempre una parte da smaltire. Le discariche in Trentino sono esaurite e dunque sarà indispensabile la realizzazione di un inceneritore o termovalorizzatore. Il dove saranno di certo i territori a deciderlo. Un tema che risolve in relazione soprattutto ai significativi costi per esportarli fuori dal territorio provinciale. Non so, perché nel DUP è riportato un po' in maniera strana, che non si riesce a capire, non so questa amministrazione che orientamento ha in merito gasificatore, termovalorizzatore, chiamiamolo come vogliamo, è un inceneritore, però almeno non so questa amministrazione che orientamento ha. Mentre per il servizio idrico fognario e depurazione a breve avremo modo di confrontarci, essendo una mozione depositata dai Fratelli d'Italia. Nel 2023, conclusa la fase di trasformazione da AMR, assistenza speciale, a SMR, società in-house, la quale dovrebbe essere pronta a svolgere i servizi previsti nell'atto della trasformazione. Sono stati rinnovati alcuni servizi in scadenza, ma dell'ampliamento della campagine sociale non c'è traccia. Io mi auguro che vengano trasferiti nuovi servizi da parte del Comune e che questa riesca a intercettare nuove gestioni e nel contesto a essere attrattivo nei confronti delle altre municipalità. Non è sufficiente fare cassa con l'aumento delle tariffe della sosta, troppo facile. Credo sia opportuno avere una visione più imprenditoriale e poter essere attrattivi. In merito alle politiche sociali e assistenziali, gran parte dell'attività è stata orientata alla promozione del benessere dei cittadini, oltre ai vari progetti già attivi come Pipi, Orti in Bosco, Progetto A, Progetto Dopo di Noi, Comunità Arancio, Spazio Argento, Unità di Strada, Estate Anziani, Centro Aiuto Anziani, Rovereto Pazzesca, i tavoli per opportunità e diritti civili, inclusione delle persone con disabilità, supporto delle problematiche della salute mentale, la realizzazione di una mensa per i senza tetto, senza fissa dimora, e quelli che dormono al portico di Santa Caterina. È indispensabile trovare uno spazio per chi dorme in strada, perché questo io credo che è un tema molto importante anche per... Con, adesso siamo in inverno. E ben venga il piano a sostegno dell'occupazione con interventi integrativi e aggiuntivi grazie ai dividendi del Dolomite Energia, fondo straordinario di sostegno all'occupazione, contratto con SMR e l'ex intervento 19. Mi auguro che il budget messo a disposizione sia aumentato perché sempre più persone ricorrono a questo progetto. E a bilancio è previsto, mi sembra, 1.244.000 euro, migliore dell'anno scorso sicuramente, però dato che il prossimo lunedì avremo un incontro in merito, una commissione, vero Presidente, su questo, però da quanto dalla documentazione il budget messo a disposizione per SMR è di 170.000 euro quando l'anno scorso era di 400.000 euro.
Consigliere Laggiorno, 35 minuti. Non ho sentito, prego.
Recupero due minuti qua. Progetto per il monitoraggio e l'aggancio delle situazioni gravi di disagio giovanile mediante interventi educativi di prossimità, Roverete, costo 740.000 euro a favore di 6 cooperative operanti in ambito sociale, e dove vengono, a quanto mi sembra, queste, vedendo i nomi di queste cooperative, vengono coinvolte le solite associazioni, con un conto per la cassa comunale molto importante, e in qualche caso questo progetto è già stato svolto da qualcuna di queste associazioni con dei risultati che lasciano molto a desiderare vedendo la situazione attuale. In merito alla riqualificazione del centro socioculturale Oratorio Borgosacco per 750.000 euro dell'asito Barbassa, e qui ho qualche perplessità perché so che è stata fatta una convenzione in giunta non molto tempo fa, dove io credo che questa convenzione è peggiorativa da quella precedente, anche perché va bene aumentiamo di un'ora la disposizione degli spazi, però bisogna l'apertura e la chiusura a carico del comune, la pulizia pure, la manutenzione ordinaria pure, le utenze per gli spazi intestati al comune e anche quella responsabilità nei confronti di terzi che fondamentalmente, e oltretutto anche la durata della convenzione è un 30 più 30 non più 60. È un 30 più 3, no, ai 30 se ne discute, non sono più 60 anni, è una cosa molto differente, andiamo a fare un investimento molto ma molto importante. Per quanto riguarda i giovani, i quali rappresentano il nostro futuro, è indispensabile investire nelle loro competenze e conoscenze, non è solo essenziale ma un obbligo se vogliamo uno sviluppo della comunità. Di certo Rovereto è una città per lo sport, negli ultimi anni sono stati fatti investimenti consistenti in merito alla pista indoor dell'atletica, l'intervento nelle varie palestre, il campo da tennis, il rifacimento dei campi da calcio e finalmente hanno visto la luce i campi da tennis e padel in Lungoleno. Però vorrei fare un inciso all'assessore che in merito ai contributi annuali per le società sportive sarebbe opportuno incrementare tale importo. Le società sono obbligate a fare i salti mortali per far quadrare i bilanci e questo grazie anche al volontariato e anche perché ci sono delle norme sempre molto ma molto stringenti. L'Agenzia dello Sport ha bisogno di essere seguita in modo più oculato e non lasciata allo sbando. Rovereto è il comune capofila e abbiamo la responsabilità per far sì che questa svolga il proprio ruolo e le finalità per le quali è nata. In campo turistico è fondamentale promuovere un turismo che integri cultura, sport, territorio e dunque pubblicizzare in maniera adeguata le proposte che il nostro territorio può affrontare, che sono molteplici: il MART, Museo Civico, Campane Cadute, Museo della Guerra, Teatro Zandenaio, Orme di Dinosauri e il Parco dei Lavini. Finalmente è stato inaugurato e aperto l'infopoint dell'APT, realizzato da Autobrenner all'uscita dell'autostrada Rovereto Sud, che potrà intercettare le persone in entrata e uscita, parliamo di 7 milioni di persone, e essere la vetrina della Vallagarina, con la possibilità di noleggiare in loco le bici. È indispensabile comunque sarà fare una segnaletica adeguata con indicazioni chiare per il centro città. In questo contesto, che non vorrei dimenticarmelo, anche il progetto S4T della stazione delle ferrovie, per dirlo in inglese faccio un po' fatica, e dove i fondi europei 4.997.000 euro, che oltre al tema legato alla transizione ecologica potrà e dovrà svolgere anche un ruolo importante per quello turistico. Sull'ordine pubblico e sicurezza è indispensabile aumentare la percezione di sicurezza mediante azioni di prevenzione sia in centro che nelle zone periferiche, e nei parchi, nelle fabbriche dismesse, in tutti quei luoghi sensibili della città. Ben venga l'implementazione di impianti di videosorveglianza, la nuova control room, però sarebbe opportuno aumentare l'organico del corpo intercomunale della polizia locale e avere una polizia di prossimità, vigili di quartieri, operatori che pattuglino a piedi e che stiano vicini alla cittadinanza, potendo così acquisire notizie utili e essere un punto di riferimento. E grazie Presidente, le conclusioni e le dichiarazioni di voto. La ringrazio, molto gentile.
Troppo.
Dovere, perché ha rotto il ghiaccio con un intervento cospicuo, le avevamo anche rubato 15 secondi perché, e quindi alla fine 40 minuti e 45 secondi, 40 minuti. Ci sono altri interventi? Allora, se non ci sono altri interventi facciamo una pausa. Attenzione però, 21:30 in punto riprendiamo, eh?
Posto.
Allora, nel frattempo, per impegni ha abbandonato l'aula l'assessora Miorandi. Quindi non vedo altre. Definitivo? Sì.
Quanti sono? Quattro, tuoi Lega, della Lega.
E anche l'assessore Dorigotti. Allora, chiedo all'Aula se ci sono degli interventi. Ci sono altri interventi, consiglieri? Abbiamo fatto un break per vedere se magari qualcuno riordinava le proprie idee.
Consigliere
Ci sono altri interventi? Dove è la Bresciana? Perché faccio uno io allora. Abbraccio, giusto per compensare. Sì, ma bisogna che venga. Dov'è la ragazza? Però, consiglieri, scusate un attimo, perché adesso non voglio fare il maestrino, però c'è un po' di confusione in aula, non ci capiamo più. Allora, se non ci sono altri interventi, se trovo la vicepresidente, vorrei farne uno io.
Vai in bagno, forse. Nel frattempo.
Eccola. Sì, un po' di privacy. Consigliere Bresciani, come vicepresidente, se mi sostituisce un attimo. Ecco, grazie.
Prego, consigliere Cemin.
Grazie, presidente. Mi avvito anch'io perché stavo perdendo un po' la mano su questo aspetto. No, allora, il discorso è un pochino questo qua. È sempre un po' così, insomma, la prima serata, quando si va a discussione del DUP, tende un po' a smuovere e quindi c'è questo calendario, più o meno queste cose, queste regole più o meno scritte, di rispettare anche una certa cadenza. Allora, mi viene immediatamente un intervento a braccio e lo collego esattamente alla pagina 71 del DUP. La pagina 71 del DUP si parla di politiche sanitarie. Prevalentemente sappiamo che il Comune è deputato a quello che è una politica per interventi sociali e non ha nessuna finalità specifica per quella che è la politica sanitaria. Ovvio che un Comune, soprattutto il Comune di Rovereto che gestisce il secondo filare trentino, non può esimersi dal sapere cosa sta succedendo. Allora, cari colleghi consiglieri, visto che c'era questo momento un po' di vuoto negli interventi, prendo parola, vado totalmente a braccio e mi permetto, proprio perché c'è questo piccolo paragrafo, di fare un discorso che penso vi interessi di aggiornamento su quanto sta succedendo. Ora, per agganciarlo totalmente al DUP, dico che
è ben scritto che le politiche del comune sono anche quelle di prevenzione. Ovvio che una prevenzione che può essere dal punto di vista medico è lasciata agli operatori sanitari, non è che noi dobbiamo fare se non sensibilizzare, se non patrocinare campagne. Io dico una cosa, che una politica comunale la prevenzione le fa anche abbattendo quelli che sono dei fattori di rischio che una città può invece alimentare. Quindi potremmo aprire una lunga discussione su cosa vuol dire pedonalizzare una città, perché è risaputo che il far crollare tutta una gente di agenti che possono essere irritativi, soprattutto per le patologie polmonari, è un aspetto molto importante. Però mi permetto di farvi, se volete, se avete la bontà di ascoltarmi, un aggiornamento che vuole essere totalmente obiettivo per quello che probabilmente in questi giorni avete letto sui giornali, sulla situazione del nostro ospedale. Velocemente, quindi non andrò certo a consumare il tempo che spetterebbe anche a me, divido in due fasce. Di sicuro avrete letto che l'ospedale di Rovereto nei giorni scorsi è stato depotenziato di un numero cospicuo di posti letto, che è un secondo provvedimento rispetto a quello di anni fa. E tutto questo nasce dal fatto che nel nostro ospedale il livello minimo del personale infermieristico è sceso sotto un livello di 400 infermieri rispetto a un organico di circa 450, lo era già sceso dall'ottobre dell'anno scorso, e anche qui, visto che il plauso va fatto proprio per questa, soprattutto per questa categoria, finora si è riusciti a sopperire a queste mancanze con turnistiche, riposi saltati, qualche ferie saltata, qualche turno chiesto agli operatori infermieristici o sociosanitari o che sono in part-time, e con una lusinga di quelle che sono le POA, prestazioni aggiuntive, che sono, però non voglio fare un discorso sindacale, veramente sottopagate. Stesso dicasi per quanto riguarda l'organico medico, ma anche qui non voglio usare questi banchi per fare un urlo sindacale, perché il nostro Trentino per la prima volta ha dei contratti che sono sotto la media rispetto al contratto nazionale, ma non è di questo che vi voglio parlare, perché questo ci sono strutture sindacali infermieristiche che hanno dovuto giustamente accettare questo taglio di posti letto per tutelare gli operatori sanitari che, scesi sotto il numero di 400, avrebbero dovuto sopperire con problematiche notevoli, con stress di lavoro e di conseguenza anche un aumentato tasso di malattie che va a instaurare un circolo negativo su questi aspetti. Cosa ha comportato questo? Sono state fatte delle scelte, sono stati tagliati dei letti, soprattutto che riguardano il reparto di medicina, con esattamente delle malattie infettive, e niente di peggio farlo nel periodo invernale, dove probabilmente ci sarà tutta una popolazione che corre il rischio di ammalarsi da questo punto di vista. E poi purtroppo è stato fatto un taglio sui letti della chirurgia, nello specifico della chirurgia vascolare. Quindi le strutture chirurgiche dovranno tagliare gli interventi elettivi, e l'ospedale di Rovereto si contraddistingueva per questo aspetto, perché per struttura e relocalizzazione e il totale impianto organizzativo, tutto ciò che sono urgenze sono preposte all'ospedale Santa Chiara di Trento. Allora, in una prima visione uno può dire, vabbè, intervento temporaneo, si andrà a sopperire nel momento che si devono assumere infermieri, però la temporaneità non si sa quando avrà fine, anche perché la grossa problematica che spaventa anche i primari, soprattutto in questi ospedali, è che a fronte delle lente assunzioni ci sia l'esasperazione di personale che attualmente lavora e che può tranquillamente dare le dimissioni, perché posti di lavoro se ne trovano e non è più come una volta, e quindi c'è questo aspetto. Sulla chirurgia vascolare, e non vi tedio con aspetti prettamente medici, salta quello che era un punto di orgoglio di Rovereto, dove l'unità di diabetologia collaborava con i vascolari per quello che è il piede diabetico, ma non voglio addentrarmi su cosa sia, però però capite l'importanza di non poter trattare adeguatamente questo tipo di patologia. Vado, e veramente quindi vado a chiudere, e mentalmente, tornando nel ruolo di presidenza, invito qualche altro consigliere a prepararsi l'intervento dopo il sottoscritto, su un altro aspetto dove anche qui la struttura che ci governa a livello comunale deve sapere. Allora, l'ospedale di Rovereto, che apparentemente per fortuna dall'esterno si presenta come una struttura di qualità, in realtà è nato nei primi anni Ottanta, e all'interno è una struttura che presenta segni di invecchiamento, è una struttura che a seconda delle varie esigenze, soprattutto in quello che è il monoblocco, ha avuto delle ristrutturazioni parziali per esigenze, ma molti reparti non hanno più quello che è un dignitoso standard di qualità, perché quando l'ospedale è stato fatto nei primi anni Ottanta era lecito, come tutti gli ospedali, che ci fossero i bagni comuni. Oggi come oggi è inammissibile che non ci possano essere una privacy con i bagni in stanza e quindi tutta una serie di cose. Questo perché, e questo potrebbe essere un invito eventualmente a far sì che chi governa la politica sanitaria possa dare una spiegazione, dopo la buriana Covid, che ha visto stravolgere tutto quello che era l'immaginabile e l'organizzativo, sempre sfruttando quelli che erano i fondi del PNRR, era stata presentata una ristrutturazione per un ammodernamento dell'ospedale, per lo spostamento di altri reparti, e oggi come oggi, non parlo ovviamente del reparto dove lavoro, perché sennò potrei essere molto di parte, quindi lo tralascio completamente, quello che è giusto che voi sappiate è che in questa ottica di ristrutturazione il terzo piano che ospitava la neurologia è diviso solo in una sezione, perché lì si ipotizzava stroke unit, tutta una serie di cose, ma purtroppo siamo molto bravi anche noi, figli di una tradizione forse austro-ungarica che abbiamo perso, di parlare di programmazioni, di ipotesi, quindi questo non è stato attuato, ammesso che sia lecito farlo, perché la stroke unit, che scusate, vuol dire che se un soggetto ha un ictus, quindi un'ischemia cerebrale, viene subito trasportato a Trento, quindi personalmente ritengo che sia più che sufficiente, ma soprattutto l'altra gravità è che in una più o meno pianificazione una sezione della geriatria, e qui penso che non vi debba spiegare nulla perché è talmente evidente, non è stata riaperta, e può avere anche una logica perché i componenti, i colleghi agiscono anche sul territorio, quindi ci può essere anche un buon auspicio che si cerchi di eliminare al massimo le ospedalizzazioni a favore di una territorialità. Però questo, in questa fase, sta tenendo questa struttura bloccata, e tutta quella che potrebbe essere una serie di migliorie, trasferimento di qualche reparto, non vi dico quale perché ho detto che non voglio parlare di cose che mi interessano, ma soprattutto anche il portare a standard di adeguatezza, purtroppo non sono stati fatti, e quindi quelli che erano degli stanziamenti previsti con il fondo del PNR non si sa dove, se ci sono, se non ci sono, sono stati destinati ad altro. Ora, tutto è lecito perché ognuno di noi ha un ruolo di maggioranza o di opposizione o di governo, quindi i tempi sono tali che, però penso che la cosa peggiore, dopo poi ognuno di noi può condividere o non condividere, è lasciare tutto al, magari al domani, tutto al puntini puntini, strutture, adeguamenti degli organici, trattamenti, verrebbe da dire questa volta, salariali, localizzazioni, ristrutturazioni, quindi è tutto lasciato un po' così. L'ondata del Covid aveva portato quell'esaltazione, si capiva che forse da come anche abbiamo superato la cosa si fosse meritori di certe cose. Siamo qui con un piano provinciale di potenziamento, mi pare, adesso scusate, sono impreciso, non so se stiamo parlando di 45 posti letti di intensiva, che con tutto riguardo, forse non so se in questo momento possono servire, speriamo di no, però è tutto lì. Quindi mi sembrava corretto non tanto fare questo intervento, come ripeto, per far sì che adesso qualche mio collega possa riordinare le proprie idee e intervenire prettamente sul DUP, ma siccome il DUP nella giusta sostanza, perché è mezza pagina, perché ovviamente il comune avrà molto da scrivere e molto da dire per quelli che sono gli interventi di politica sociale, di politica sanitaria, ovviamente possiamo solo chiedere spiegazione, che potrebbe essere anche più o meno lecito avere una risposta, però mi sembrava corretto che tutto quello che è stato riportato sui giornali vi fosse notiziato, e spero di averlo dato con il massimo dell'imparzialità, anche perché, che piaccia o non piaccia, chi lavora in le strutture ospedaliere, finché ce la fa e finché qualcuno poi esasperato non se ne va, veramente si sta cercando di dare il massimo, e tante volte la qualità che c'è del servizio molto spesso è data dagli operatori, ma non voglio parlare della classe medica, operatori, perché se c'è un qualcosa che è riconosciuto al nostro ospedale è la cortesia, la competenza e la gentilezza che parte dai portantini agli OS e salendo gli infermieri. Questa è una categoria, e chiudo, che 4-5 anni fa, in quella che era forse una mala programmazione della sanità italiana, si andava a discutere dicendo come faremo, visto che non avremo medici e ci saranno tanti infermieri, quindi dovremo fare un mansionario, dovremo dare più competenze. Adesso io penso che fra qualche anno si sarà di nuovo invertito il rapporto, dovremo pensare cosa far fare ai medici per sollevare il problema degli infermieri. E attenzione, queste persone fanno turni che sono, perché forse noi non ce ne rendiamo conto tranne quando sforiamo di qualche ora al Consiglio Comunale, sono fatti di 6-7 notti al mese, di festività che sono anche ferie che vengono automaticamente sospese, quando lecitamente tutti noi possiamo programmarle per la settimana bianca, e quindi siamo anche con problematiche familiari che portano anche a chiedersi un po' perché si debba lavorare così, e quindi la possibilità anche di una fuga su quelli che erano posti di lavoro che 7-8 anni fa non erano assolutamente ambiti, perché l'ambizione di tutti era lavorare all'ospedale rispetto a quelle che sono altre strutture. Ormai l'esasperazione e la stanchezza è tale dove c'è questa versione di intendenza, è veramente sollecito che è stato dato a chi di dovere di andare a pescare nella graduatoria dei giovani infermieri, viene da persone che dicono sbrigatevi, perché quando ci porterete dentro i nuovi assunti probabilmente non si arriverà a compensare le persone che nella stanchezza più totale hanno deciso di lasciare l'ospedale pubblico, che una volta era l'orgoglio di ognuno di noi che a vari livelli voleva lavorare in questo ambiente. Vi ringrazio per l'attenzione e torno al mio posto. Presidente, non mi dica quanto ho parlato, perché penso che questo sarà il mio intervento, quindi torno al mio ruolo. Grazie.
Grazie consigliere Cemin, lei ha parlato comunque per 15 minuti. Grazie del suo intervento.
Ora mi devo segnalare che ho ancora 25 minuti. Consiglieri, prego. Cos'è catalano? Lei vuole... Ecco, questo è il suo secondo intervento, quindi poi non ne ha più. No, non può...
Se sta dentro i 40?
No. Due interventi, ma quindi domani il terzo... Quindi veda, lei siccome... Scelga, prego lei.
9. Ah, scusa. Sì. Si parla di cittadinanza attiva, e però bisogna definire bene tipo che cosa significa, perché cittadinanza attiva è un pensiero che è stato strutturato agli inizi degli anni 2000 ed ha avuto in Giovanni Moro, uno dei suoi rappresentanti più illustri. Cittadinanza attiva non vuol dire partecipare alle attività promosse ad esempio dal comune, in quanto paradossalmente diventerebbe il comune soggetto principale e non i cittadini. Aderire alle iniziative del comune vuol dire partecipare, così come si può partecipare alla banda musicale o aderire a un gruppo di persone che ripuliscono il territorio dei rifiuti abbandonati. Molte volte, quando vediamo che molte persone partecipano a qualche attività promossa dal comune e ce ne rallegriamo, pensando che i cittadini sono attivi, in realtà partecipano e l'amministrazione ne è soddisfatta in quanto ha ricevuto consenso. Ma il consenso, fine a se stesso, è proprio di sistemi politici molto particolari di cui noi abbiamo avuto esperienza ventennale. In realtà un gruppo di cittadini attivi si interroga su di un progetto, ne analizza i vari fattori, si confrontano tra di loro per poi suggerire agli amministratori il loro modo di vedere quel progetto per poi controllarne l'effettiva realizzazione o fattualità. C'è molta disaffezione alla politica perché in apparenza la popolazione viene incentivata a rendersi attiva, in realtà si utilizzano i soliti slogan per poi di fatto non ascoltare nessuno. Infatti cosa facciamo? Andiamo in giro a presentare progetti, ad esempio per la vivibilità di un quartiere, mentre in realtà questi progetti dovrebbero venire nelle loro linee essenziali dai cittadini attivi di quel territorio per poi essere rielaborati dalle amministrazioni. Facciamo loro credere di essere persone importanti, mentre in realtà prendono atto di qualcosa pensato altrove e sanno di non contare nulla. Poi mi riferisco all'obiettivo operativo numero 11. La nostra amministrazione è diventata un'importante datrice di lavoro in maniera diretta o indiretta. Diretta per il personale alle sue dipendenze e indirettamente per le politiche che attua, puntando molte risorse sul comparto sociale, alimentando quella che potrei definire un'industria dei rimedi sociali. In questo comparto vi sono occupate molte persone con redditi che possiamo definire medi. È altresì un comparto che vive di risorse che vengono ascritte a bilancio perché trasferite, nel nostro caso, da Trento. E se un giorno le risorse che noi mettiamo a bilancio per associazioni ed enti vari diminuiscono drasticamente, queste persone cosa faranno? O gli diminuiranno la paga per tenerli tutti o dobbiamo ridimensionarli in numero. Dobbiamo essere portatori di innovazione sociale basandoci sulle attività produttive dove un giovane acquista una preparazione spendibile in vari ambiti, anche in contesti che non sono solo locali, ma nazionali o addirittura internazionali. Dobbiamo monitorare ciò che succede nel nostro territorio per poi sollecitare gli uffici provinciali di iniziative per la salvaguardia dell'occupazione. La nostra zona industriale è in sofferenza. Vedasi la paventata delocalizzazione in Messico con 400 operai a rischio, perché la nostra industria si è trasformata e la nostra zona industriale si è trasformata in una zona artigianale. Una zona industriale è tale se oltre ad avere opifici che occupano un determinato numero di persone, deve avere un centro di ricerca che stimola l'innovazione e permette di offrire prodotti nuovi che non temono concorrenza almeno nel medio periodo. Questo ci permette di ammortizzare l'alto costo del lavoro e del CAP infrastrutturale. Se in un contesto produttivo mancano questi centri di ricerca, non facciamo altro che assemblare, manutenzionare, esportare prodotti che vengono pensati all'estero, per cui è chiaro che le società di riferimento che guardano al profitto si indirizzeranno verso mercati dove la manodopera è più bassa, la legislazione favorevole e le infrastrutture disegnate per le esigenze di quell'industria. Si dirà che a Rovereto si fa molta ricerca, è vero, ma è connessa alla nostra zona produttiva? Come possiamo essere propositivi? Un esempio, nel futuro polo di scienza della vita, in alcuni moduli i ricercatori interagiranno con le imprese. Bene, il mese scorso Meta ha siglato con un accordo con Essilux per uno studio congiunto di durata decennale per la produzione di occhiali che si interconnetteranno a mezzo dell'intelligenza artificiale con il mondo, diventando smartphone ed altri. Sarebbe molto importante se in uno di questi moduli, che dovrebbero essere realizzati in tempi rapidissimi, si effettuassero queste ricerche, avendo nel nostro territorio tutti gli ingredienti per accettare questa sfida globale. Tra questi, la nostra facoltà di scienze cognitive, che si occupa di intelligenza artificiale a livello mondiale, le scuole ad alta formazione STEM che potrebbero preparare l'operaio del futuro, un ufficio della Essilux. La nostra amministrazione dovrebbe veicolare le esigenze di queste nuove attività produttive proiettate nel futuro e fare in maniera rapida ed efficace quello di sua competenza. Le sfide sono colossali ma entusiasmanti allo stesso tempo e noi vi possiamo partecipare solo se abbiamo chiaro che senza industria non andiamo da nessuna parte. È destinata una lenta decrescita che vi posso assicurare, di felice non ha proprio nulla. nell'obiettivo operativo numero 12. Il commercio nel centro storico roveredano, da distinguersi da quello di Via del Garda, langue per varie ragioni, ed una fra tutte è quella che la gente comune ha pochi soldi in tasca. Fino agli anni 80 Rovereto aveva una zona industriale con un manifatturiero che occupava moltissime persone, con la conseguenza che larga parte della popolazione aveva delle disponibilità economiche e poteva permettersi di acquistare un capo di abbigliamento di qualità, un bel paio di scarpe, magari da calzare la domenica, un paio di sci in negozi specializzati. Man mano che il nostro manifatturiero è andato a declinare, sono mancate le risorse alla gente, di conseguenza i clienti dei negozi di qualità. Ecco che si è visto un susseguirsi di chiusure che nell'ultimo periodo è stato impressionante. L'origine del declino ha radici lontane e adesso c'è ben poco da fare. Tutti speravano di sostituire il manifatturiero con il MART e la filiera museale, ma ciò non è avvenuto. Abbiamo trascurato la nostra zona industriale in maniera colposa e questo ha trascinato tutto il resto a un impoverimento complessivo della nostra società. Lei è assessore del Gotti che non c'è. Fa bene a muoversi come sta facendo. Che devo dire? Incontrando tutti ed ascoltando le varie proposte, ma concluderà di fatto ben poco e non è colpa sua. Alcune proposte. Si faccia promotore con il Consiglio di Amministrazione del Marte di allestire una mostra di carattere internazionale che abbia degli echi in tutta Europa, ad esempio una personale di Van Gogh, oppure una molto tecnica del tipo Yukio e Van Gogh. Sono andato... Sono andato ad Amsterdam a vedere una mostra strepitosa, il Giappone Van Gogh, con biglietti sold out da mesi. Le persone in fila provenivano da mezzo mondo e non avevano certo problemi a spendere dopo aver assistito a questo benissimo, magari seduti in un ristorante per poi acquistare, rinfrancati nello spirito, qualche capo di abbigliamento di alta qualità. Per poter portare gente con disponibilità economiche, l'offerta deve avere quel target di qualità, altrimenti la deriva sarà inesorabile. Un altro consiglio: i mercatini di Natale, seppur ben organizzati, devono essere collocati in Corso Rosmini con lo sfondo del nostro meraviglioso albero. Questa esperienza, già fatta, non è stata ripetuta per le lamentele di coloro i quali abitavano nella strada dopo Piazza Rosmini, in quanto dovevano fare un piccolo giro per arrivare a casa. Quando lei pensa che sia la cosa giusta, non pensi al consenso ma la realizzi. Non c'è. L'abbiamo scritto. Biblioteca digitale roveretana. Cioè, perché fatto la biblioteca digitale roveretana. Se tra queste attività vi è quella di digitalizzare documenti ed atti custoditi, è necessario che questo lavoro venga realizzato da personale altamente specializzato, in quanto quando si aprono faldoni accatastati da decenni, ecco che saltano fuori documenti inediti che a volte riscrivono la storia di una comunità e non solo. La rilevanza di questi documenti può essere compresa solamente da chi conosce l'argomento e ne intuisce la rilevanza. Nel 2022, a Toledo, nell'archivio storico della nobiltà, durante l'apertura di un faldone ricoperto da secoli di polvere, fu ritrovato un documento con il quale il re di Portogallo Giovanni II comunicava al re di Spagna Ferdinando d'Aragona l'arrivo di Cristoforo Colombo a Lisbona, di ritorno dalle Indie. Il primo documento ufficiale della scoperta delle Americhe è datato 3 maggio del 43, con firma in originale del sovrano, scoperta così durante un'opera di digitalizzazione del 2022. Ecco perché è importante, secondo me, fare molta attenzione a chi effettua queste... valorizzazione del capitale umano. Il personale lo si valorizza preparandolo adeguatamente alle sfide che deve affrontare nel suo agire quotidiano. La legge numero 48 del 2017, conversione del famoso decreto legge denominato Minniti, all'articolo 3 promuove specifici accordi tra Stato, Regione e Provincia Autonoma diretti a disciplinare gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della Polizia Locale. Detto questo, sarebbe molto interessante se la nostra amministrazione, alla luce dell'articolo di legge sopra citato, proponesse alla nostra provincia che i nostri agenti ufficiali di PG assunti venissero formati in corsi specifici tenuti presso le parti di istruzione delle forze di polizia a competenza generale. I vantaggi sarebbero palesi, avremmo del personale preparato alle sfide del futuro che potrebbero anche ridisegnare le competenze e i ruoli delle forze di polizia all'interno della nostra provincia. Questo è obiettivo operativo numero 17 che parla di attività sportive. Ho ascoltato con molto interesse, la ringrazio a lei, assessore Valduga, quando ha fatto il suo intervento, le relazioni dei vari assessori e concordo nel ritenere che il rapporto con le società sportive deve essere maggiormente valorizzato. Non ci sono dubbi che la presenza di una persona preparata che si raccorda con l'assessore competente è di fondamentale importanza, così come la formazione delle persone che stanno a diretto contatto con i minori, in quanto, senza neanche rendersene conto, possono creare dei traumi che la persona si porta con sé per tutta la vita. L'allenatore che urla a squarciagola ad un bambino che non tira bene la punizione e viene per punizione messo in panchina o altre cose simili, si possono sentire di continuo in certi ambienti sportivi e su questo bisogna intervenire con decisione. Questa breve premessa ci suggerisce che per poter accedere ai relativi contributi le società sportive devono avere determinati standard, in quanto svolgono una funzione sociale di fondamentale importanza nello sviluppo psicofisico dei nostri giovani e per questo devono seguire le indicazioni che gli vengono fornite dalla nostra amministrazione. Non possiamo delegare ad altri il futuro della nostra comunità che è rappresentato dai nostri giovani. Il degrado comportamentale dei giovani che si avvicinano allo sport è il frutto di persone inadeguate che svolgono varie funzioni all'interno delle società sportive. Di recente l'AIA ha sospeso, per protesta, le partite a livello dilettantistico per le continue aggressioni agli arbitri. Una partita under 17 è stata sospesa nella nostra provincia per una rissa da saloon che ha visto coinvolti tutti, dirigenti, giocatori, familiari, eccetera, uno spettacolo indecoroso. Obiettivo operativo numero 18. Rovereto diventa grande quando riesce a guardare oltre i suoi confini amministrativi. In Italia vi sono centinaia di città da 40.000 abitanti, ma nessuna di esse può vantare un marte, la biblioteca Gerolamo Tartarotti, che custodisce scrigni preziosi di conoscenza, il Museo del De Pero, forse l'unico museo permanente del futurismo, un museo della città dove vengono allestite mostre molto belle e significative, come quella della famiglia Aldi ed in precedenza quella delle opere di Baldessari. Il marte è stato realizzato in quanto la classe politica roveretana di quel periodo leggeva il presente e guardava al futuro avendo come perimetro non solo Rovereto ma il nostro paese, l'Italia e il mondo. Rovereto friziona fra due culture molto profonde e meravigliose, quella tedesca e quella latina, e quello che siamo è una sintesi originale ed affascinante fra questi due mondi che ci ha permesso di esprimere l'eccellenza in tutti i campi, sia della letteratura che delle conoscenze scientifiche. Questa premessa è servita per dire che noi siamo i depositari di un bagaglio di conoscenze che abbiamo il dovere di custodire e proiettare nel futuro con iniziative di respiro internazionale. Il Marte è un museo che deve organizzare mostre che invogliano il cittadino di Francoforte sul Meno, di Madrid, di Anversa, a portarsi a Rovereto. Chi ti può dimenticare le file per visitare la mostra della collezione Philips con 60 capolavori meravigliosi o altro ancora? Possiamo dimenticare la bellissima mostra su Antonello da Messina, pittore che era riuscito a creare una sintesi originale e meravigliosa della pittura rinascimentale, prima del sud e nord Italia, per poi darle un respiro europeo? Per tornare all'oggi dobbiamo tenere presente le iniziative culturali e turistiche che molte città hanno sposato con successo, vedasi Pietrasanta con le opere d'arte che sono presenti lungo le sue vie e piazze, per non dimenticare il lungomare di Reggio Calabria con le opere di Raparama, artista padovana, che le hanno reso uno dei più belli d'Italia e attrae un numero enorme di visitatori. Noi da queste esperienze dobbiamo pensare ad un'esposizione temporanea nelle nostre piazze di opere d'arte di artisti di livello internazionale, per rendere la nostra città punto di richiamo per un numero indefinito di persone che sono attratte dal bello e che si trovano oltre o sotto quella linea ideale che si trova come cuscinetto, come già detto, tra due culture molto profonde, quella tedesca e quella latina. Chiudo dicendo, per quanto riguarda questo, invece di avere come obiettivo quello di riunire e rendere fruibili e comprensibili le nostre radici, le spezzettiamo, le nascondiamo, le dimentichiamo. Riccardo Zandonai, vantu della nostra città, ha subito questa sorte. Una saletta a lui dedicata si trova nel museo della città, trovandola all'improvviso nel corso della visita ad un'altra mostra, non riuscendo a capire cosa ci faccia là. Una parte importante dei beni appartenuti al Zandonai si trova in una saletta gestita dalla biblioteca Tartarotti, ma inaccessibile al pubblico perché la scala è inagibile, mentre il pianoforte dell'artista si trova alla scuola musicale ed altri oggetti sparsi un po' ovunque. Si pensava di radunare il tutto sotto il golfo mistico del Teatro Zandonai, predisponendolo con una cinquantina di poltroncine per presentare le opere musicali agli studenti delle nostre scuole ed inserire nei quattro passi in città anche una visita allo Zandonai, come peraltro si è cominciato a fare. Poi c'è un capitolo su Maria, sulle celebrazioni del centenario di Maria Lorenz. La pace si raggiunge con la mediazione di interessi diversi. Dove non arriva la politica arrivano le armi. Tutte le persone hanno la vocazione alla pace e alla tranquillità, ma basta poco per entrare in conflitti che non erano in apparenza prevedibili. Gli uomini di pace sono coloro che si impegnano per conoscere le reali cause che creano i conflitti, che si generano in oscuri interessi economici che a volte non sono ben compresi, in quanto nascosti tra le pieghe di presunte motivazioni religiose o etniche. Se uno Stato invade un altro Stato vuol dire che si vuole impossessare di un territorio dove sono custodite risorse minerarie, terre rare, petrolio, gas, eccetera. Di sicuro il politico che promuove questa azione è sempre manovrato da lobby di potere oscuro e potenti che stanno diventando il vero potere planetario. Come detto, bisogna capire, conoscere, mediare, poiché sarebbe utile promuovere con la fondazione di riferimento incontri che possono permettersi di capire. Perché non invitare il console ucraino alla campana per farci spiegare il suo modo di vedere le cose e successivamente quello russo, per poi invitarli contemporaneamente? Bisognerebbe organizzare degli incontri del Mediterraneo, contributi di pensiero del dottor Luscia, che ho conosciuto nella mia esperienza con la lista civica Rovereto con Zambelli, invitando inizialmente i sindaci di Tunisi, Algeri, Beirut, per poi ascoltare, conoscere, per poi tra un paio d'anni invitarli contemporaneamente per una sintesi da consegnare alla comunità internazionale. Nulla è impossibile, ma pensare di promuovere la pace con una manifestazione è encomiabile, ma di sicuro produrrà dei risultati del tutto inefficaci. E station for transformation. No, perché il progetto che si sta realizzando presso la stazione dei treni con i fondi del PNRR, denominata Station for Transformation, che ha visto Rovereto, unitamente ad altre capitali europee, accedere a un finanziamento di 6 milioni di euro, deve avere dei riscontri positivi e tutti noi dobbiamo impegnarci per raggiungere questo risultato. Il mio contributo di pensiero è rivolto alla struttura denominata Ex Bariris, che verrà rinominata Bar al Chiosco, di proprietà comunale, la quale verrà interessata da lavori di riqualificazione importanti che hanno richiesto una piccola variazione al piano urbanistico. In tutta Europa, non solo in Italia, le stazioni ferroviarie diventano ricettacolo di perditempo e spacciatori, in quanto nel via vai generale il controllo delle loro azioni diventa molto complesso. Il giorno successivo all'inaugurazione del bar a chiosco, di sicuro un losco figuro si accomoderà nei tavoli del bar, per meglio visionare l'esterno ed avere un quadro ben chiaro delle persone che arrivano dal sottopasso. Non sottovalutiamo, è un passaggio importante, perché poi spendiamo un sacco di risorse e di energie per poi ritrovarci tipo nei guai, tipo. Ad un controllo delle forze dell'ordine questo soggetto non avrà nulla, perché ha già imboscato lo stupefacente in un anfratto degli attivi giardinetti, dove andranno a rifornirsi i suoi acquirenti dopo che gli hanno dato il corrispettivo. Dopo alcune settimane la situazione sarà fuori controllo. Si dirà, ma noi abbiamo le telecamere, ma anche in qualsiasi stazione italiana o europea ci sono, ma non cambia proprio nulla. Quindi, fin da adesso bisogna cominciare a ragionare su come neutralizzare questi personaggi, creando un piano operativo da mettere in atto in sinergia tra la polizia locale e le forze di polizia a competenza generale. Un deterrente formidabile è l'unità cinofila che, più volte al giorno, dovrebbe agire in quegli spazi in maniera coordinata, in special modo nei giardini antistanti per andare a recuperare lo stupefacente imboscato. Io là ho fatto diversi lavori, ecco perché so come funziona. Solo così possiamo unire una bella ed ammirevole progettualità, Station for Transformation, in un'area drug free. Dobbiamo riuscire a fare coesistere diversi progetti importanti, pensando già al dopo 2027, con iniziative molto belle e produttive per i giovani e meno giovani, perché in questi ambiti Rovereto non è seconda a nessuno per impegno e qualità per chi vi lavora. Aspetti un attimo che cerco se riesco a trovare un'altra cosa. 5 minuti. Nella nota di aggiornamento al DUP è stato riformulato il paragrafo per quanto riguarda la sicurezza stradale, dove sono state descritte le attività svolte dal corpo. È stato installato un nuovo rilevatore di velocità a Mossano di Sera ed uno a Marco, mentre per quanto riguarda il rispetto dei limiti di velocità vengono organizzati cadenzialmente controlli con strumentazione mobile anche nei comuni convenzionati, che viene svolto garantendo riscontro alle esigenze che vengono suggerite dalle amministrazioni. Questi strumenti di rilevazione fissa della velocità, unitamente ad altro strumento automatico per il rilievo della velocità installato dal Comune di Sera sulla SP90, hanno comportato un aumento dei procedimenti sanzionatori da gestire per la polizia locale, che si è organizzata preventivamente per gestirli. Tra il 24 e il 25 è previsto anche l'avvio operativo di parchi elettronici di controllo degli accessi alla ZTL di Rovereto, che comporterà un significativo aumento di lavoro d'ufficio per la polizia locale nell'aggiornare i database, nell'elementare le black e white list, nel supportare SMR nel rilascio dei permessi permanenti, nel rilascio dei permessi temporanei, ma soprattutto nel gestire nel procedimento sanzionatorio e eventualmente il contenzioso. Nel corso del 2024 è stata avviata una più ampia collaborazione in materia di mobilità e viabilità con gli uffici tecnici comunali. Posta l'interdisciplinarità dell'argomento mobilità, il corpo intercomunale di polizia locale, Rovereto e Valle dell'Eno, nell'anno 2025 implementerà una nuova e più sistematica sinergia con l'ufficio tecnico, organizzando momenti di incontro per traguardare soluzioni condivise e unitariamente sostenibili. Una prima analisi ci porta ad alcune considerazioni. La prima è che l'aumento delle postazioni fisse autovelox comporterà aumenti tipo per le verbalizzazioni, però quello che mi interessa è il passaggio in cui il dirigente della polizia locale, il dirigente dell'ufficio tecnico, organizzeranno dei momenti di incontro per traguardare soluzioni condivise è unitariamente sostenibile. Cosa si deciderà e cosa si diranno in questi incontri? C'è una nuova forma di amministrazione che sta prendendo forma, dove i tecnici pensano soluzioni condivise unitariamente sostenibili? Alla fine queste soluzioni elaborate si trasformeranno in decisioni amministrative e proposte con argomentazioni tecniche che poco spazio lasciano all'aura e che, se non ringraziare gli uffici e dire qualcosa a corollario di decisioni già prese? Centrale operativa e videosorveglianza. Gli impegni finanziari per adeguare la struttura che ospita il corpo della centrale sono stati e saranno importanti. Questo progetto si concluderà indicativamente nel 2025. C'è un passaggio, faccio una sintesi, c'è un passaggio che è molto significativo per me, perché in questa nota di aggiornamento c'è scritto che il comandante dice che c'è una progettualità complessiva che oggi già c'è. E io dico, ma qual è questa progettualità? Qualcuno di voi la conosce? Io di sicuro non ho chiaro a cosa si vuole tendere. Qualcuno è passato in consiglio a spiegarla? Non è che la politica decide di investire in progettualità di cui ignora le finalità e i contenuti, che sono chiari solo nella mente di qualcuno? Vi sono alcune spese in software di sicuro interesseranno anche la nostra control room. In realtà l'aspetto che il Consiglio e i consiglieri tutti dovrebbero conoscere alla perfezione è che tipo di software, sono installati o verranno installati nel sistema. Altro aspetto di fondamentale importanza è il grado di sicurezza del sistema, in quanto è successo di recente in Italia e all'estero che, utilizzando delle chiavi di accesso di cui erano a conoscenza i programmatori, avevano la possibilità di inserirsi nel sistema per attingere al suo database e controllare in tempo reale le persone fisiche e i veicoli. Nella nostra giurisdizione abitano personaggi politici di livello internazionale e in passato veniva frequentata Rovereto da un roveretano, capo di Stato Maggiore di Forza Armata, adesso in quiescenza. Con deliberazione numero 43 del 2021, il Consiglio Comunale ha affidato a SMR la gestione del servizio pubblico locale afferente alla gestione e alla manutenzione del sistema di videosorveglianza del Comune di Rovereto. La nostra Giunta ha deliberato il 3 dicembre 2024 un finanziamento di 250.000 euro per il piano di adeguamento dei software ed hardware della nostra centrale operativa e precisamente 186.100 per l'hardware e 63.900 per il software, poi altro per spese tecniche, spese di gestione e attività amministrativa. Detto questo, in delibera c'è scritto che SMR, con foglio di data 18 novembre 24, ha trasmesso una nota tecnica per la fornitura di hardware e software per la nuova control room, redatta da un ingegnere che da una breve ricerca sul web risulta un libero professionista che in molti casi lavora per la pubblica amministrazione. Chiaramente la nota tecnica, presumo per motivi di sicurezza, non può essere pubblicizzata, per cui mi sono soffermato nei pareri che la pubblica amministrazione ha dato. Mi sono chiesto se tra coloro che hanno dato questi pareri vi sono degli esperti di sicurezza informatica, per meglio comprendere i software installati che determinano il tipo di utilizzo dei dati custoditi nei database e che tipo di ricerca si può essere effettuata e molto altro. C'è qualcuno in questa aula che sa che tipo di programmi vengono utilizzati? Nessuno. Che tipo di controlli vengono effettuati per verificarne l'uso di quest'app? Ci siamo posti il problema della verifica di eventuali accessi esterni e di come ce ne possiamo accorgere in tempi reali? Come? Due minuti? Vabbè. Nel DUP operativo è indicata una spesa nel triennio di 60.000 euro per l'acquisto di due veicoli per la polizia urbana. In relazione, poi se finisco il tempo mi interrompo. In relazione al tipo di veicolo si intende acquistare, si può capire a cosa serviranno e quale politica sulla sicurezza vi è sottesa. Un veicolo di piccole dimensioni, elettrico, con una contenuta autonomia è utile per un controllo del centro urbano che presenta vie strette, con la conseguenza che si vuole porre maggiore attenzione alle zone dove insistono i plessi scolastici, le sedi universitarie e gli studentati, la futura mensa, il luogo di ritrovo per i giovani e le famiglie, nella fattispecie parchi dove questi veicoli potrebbero entrare. Un veicolo tipo fuoristrada suggerisce altri aspetti operativi che definirei di trasferimento, che ci permette di arrivare a Ronzonchieni su Allavarone, comuni convenzionati in occasione di nevicate. Le scelte dei veicoli, come è facile intuire, ci sposta dal controllo del territorio in maniera di prossimità, oppure a un mezzo di puro trasferimento, considerate le distanze siderali che ci separano da alcuni comuni. Per ultimo propongo che il dirigente del Corpo di Polizia Municipale semestralmente venga in consiglio per riferire sulle attività svolte, che si traduce in numeri di arresti, denunce a piede libero, stupefacenti, numeri di perquisizione eseguite e quant'altro, nonché tipo un elenco di tutto quello che viene fatto tipo periodicamente in questo semestre. Grazie Presidente, mi scusi.
Se proprio ha sporato, tranquilla. Ci sono altri interventi? Consigliere Lui, prego.
Grazie Presidente, buonasera. E io faccio un intervento a nome anche del gruppo, poi chiaramente anche gli altri consiglieri potranno ovviamente parlare come loro facoltà. E analizzando il DUP, come abbiamo già annunciato quando è stata presentata la prima parte, nella parte strategica ci sono alcune proposte. La nostra intenzione di procedere con alcune nostre proposte sotto forma di atto di indirizzo che sottoponiamo chiaramente alla sindaca, alla giunta e a questa maggioranza per dare concretezza ad alcune argomentazioni, ma anche dare una possibile azione operativa, perché quello che chiediamo è di entrare nell'operatività. Oggi 10 di dicembre, ricorrono esattamente 6 mesi dal 10 giugno quando fu proclamato dopo il ballottaggio la vittoria della sindaca, la prima sindaca di Rovereto, e sono più di 5 mesi che questa giunta è in carica. Quindi io, come ho avuto modo più volte di dire in quest'Aula e anche agli organi di stampa, di chiedere concretezza, di chiedere di passare dalle parole, dell'enunciazione ai fatti. E purtroppo non mi è piaciuto molto leggere sul profilo ufficiale del Comune di questa grande partecipazione popolare alle assemblee circoscrizionali. Io ne ho viste due e vi posso garantire che non c'è stata nessuna grande partecipazione, ma questa non è la critica, è però per ricordare, e questo è uno dei tre atti di indirizzo che presentiamo questa sera, che c'è un problema di partecipazione, non solo a Rovereto, ovviamente le recenti elezioni regionali in Emilia-Romagna hanno evidenziato un problema ancora maggiore, però ognuno guarda a casa sua, Io credo che l'assessore Dorigotti non è presente, però gliel'ho preannunciato questo intervento, lo preannuncio anche, l'ho porto l'attenzione del gruppo di Officina Comune, che di questa problematica ha fatto un cavallo di battaglia. Sono passati 6 mesi, colleghi, ed è giusto cominciare, no? Anche il consigliere delegato alla circoscrizione, al decentramento, Gamberoni, è stato portato alla sua attenzione l'esigenza di avviare un processo in questo senso. Lo portiamo oggi all'attenzione dell'Aula, della Sindaca, della Giunta, perché è importante, insomma, attivare tutte quelle politiche, no, da parte dell'organo, no, comunale, perché ci sia effettivamente un riavvicinamento, perché poche decine di cittadini presenti su 40.000 alle assemblee di presentazione del bilancio forse devono aprire una riflessione in tutti noi. Io mi pongo questo problema, non è che fossi al posto della sindaca Robol magari avrei la soluzione, probabilmente no, però è giusto dare attenzione, è stata posta attenzione con un assessorato voluto giustamente dagli esponenti di Officina Comune, nell'ex candidato sindaco, ora assessore Dorigotti, e dopo adesso, come detto, ho dato valore alle circoscrizioni, però parole con un consigliere delegato, io volentieri parlo e ascolto quando parla il consigliere Gamberoni alle assemblee, però dopo bisogna dare concretezza, no? Perché tutte le idee sono importanti, lo diciamo tutti bene. Io credo che questo, noi crediamo che questo passi attraverso, voglio dire, una rivisitazione del regolamento dei consigli circoscrizionali, che ormai è datato, è stato l'ultima volta modificato nel 2020, però diamo concretezza, ci sono tutti gli strumenti per farlo, ed è giusto coinvolgere in questo il consiglio comunale, io ho già detto, le commissioni consigliari, a differenza della giunta, rappresentano tutti i gruppi, tutti, 11 gruppi consigliari, quindi sono dei piccoli, no, dei consigli comunali dove si può discutere in maniera anche più informale. Io cerco di ascoltare anche le commissioni anche delle quali non faccio parte quando posso, quando il collegamento online funziona, perché è importante sentire, si discute, no, più o meno di argomenti giusti, più o meno con il clima giusto, però io credo che quella sia effettivamente la sede dove si può approfondire, in aula è più difficile, quindi l'atto di indirizzo che riguarda la partecipazione che va a stimolare, ripeto, questa amministrazione, e si cerca di poter portare avanti, no, un programma, un cronoprogramma, perché le intenzioni ci sono, ma parlava del mandato di 6 anni, bene, sono già 5 anni e mezzo, 6 mesi sono passati. È vero, c'è tutta bisogna fare le ferie, bisogna andare al lago, al mare, in montagna, per carità la giunta ha diritto a fare le ferie, però sono passati 6 mesi, no? Quindi 6 mesi, adesso passerà 1 mese di ferie, poi 10 di gennaio subito qui, e se è un altro mese è passato, quindi vanno avanti i mesi, anche se vice sindaco Mignucchi non è d'accordo, vanno avanti i mesi, e quindi voglio dire, l'altro sarà sulla viabilità, che è una parola sconosciuta, però è completo questo argomento sulla partecipazione, invitando ad uscire dalla facile retorica, uscire da utilizzare, questo io credo che non sia giusto, ok, il profilo ufficiale del comune Facebook, e vorrei capire dopo, magari farò un'interrogazione su questo, chi se ne occupa, perché è stata diffusa una sensazione, una partecipazione che non c'è stata alle assemblee circoscrizionali sul bilancio e il DUP. E questo non è tollerabile. Quindi comunque questa nostra proposta di atto di indirizzo impegna la sindaca e la giunta a definire ed avviare entro i mesi di marzo 2025 il percorso di revisione del regolamento dei consigli giurisdizionali, con il coinvolgimento del consiglio comunale tramite la commissione consigliare permanente, statuto e regolamenti, le circoscrizioni stesse e la cittadinanza, superando le logiche di contrapposizione politico-partitica che non possono condizionare azioni strutturali fondamentali di fondamentale importanza come quelle in oggetto. E successivamente a definire entro il primo semestre 2025, facendo lavorare appunto il consigliere delegato, tutte le circoscrizioni, i consiglieri della componente della commissione, una bozza di nuovo regolamento del consiglio giurisdizionale che vada a rendere tali soggetti effettivamente parte attiva nelle scelte amministrative che riguardano il loro specifico ambito territoriale e punto di riferimento primo per le istanze che vengono dai cittadini, da trasmettere successivamente ai competenti servizi comunali. Quindi non finanziare 200-300 euro, piccoli eventi, le cose dei quartieri come succede adesso con il loro piccolo bilancio, ma bensì svolgere appieno quel ruolo, ripeto, di sentinelle sul territorio, è stato detto più volte. E in questo senso nulla da parte nostra da opporsi, e dopo anche un gettone, come detto, anche per i consiglieri, nel momento in cui venissero assegnate effettivamente funzioni utili anche, no, allo svolgimento dell'attività amministrativa legata al nostro territorio, insomma. Questo era il primo atto di indirizzo che depositeremo a nome del gruppo Noi Rovereto. Il secondo atto di indirizzo riguarda la viabilità. Ecco, la viabilità di Rovereto, no? Ho avuto modo di replicare alla sindaca, la viabilità è un'emergenza, lo vediamo tutti i giorni, anche oggi chi ha usato l'autovettura per spostarsi ha notato le lunghe colonne, i punti di criticità, sono sempre gli stessi. E non è parlando di mobilità e non di viabilità che si risolve il problema. La scelta di non avvalersi di un piano, no, del traffico, come potrebbe essere previsto, ma devi mandare tutto al contenitore massimo, no? Il piano urbano della mobilità sostenibile adesso, che non è obbligatorio, ha detto il consigliere Catalano, l'ha detto anche l'assessore in un incontro in circoscrizione, non sarebbe obbligatorio per i comuni sotto i 100.000 abitanti, ma noi vogliamo utilizzarlo bene, ma nel frattempo cosa si fa? No? Tutto era destato, la viabilità, io vi ricordo benissimo, per 3 anni è stato detto è colpa del lavoro del sottopasso del Piazzale Orsi, tutto dipende da quello, risolti quello, 27 agosto 2024 è stata tolta la pensilina, l'attraversamento pedonale, da allora, è libera, 2 corsie, no? Piazzale Orsi ora è percorribile, più snello, i problemi non sono stati risolti, ma si sapeva, nessuno avrebbe potuto pensare, no, di che tutto miracolosamente si risolvesse, perché i problemi sono più a sud, okay, davanti alla caserma dei vostri vigili del fuoco volontari, all'incrocio con via Carponara, successivo alla rotatoria successiva con via Cavour, al semaforo intelligente ora, no, di via Cavour, bene, venite a vedere le code che provengono dal ponte del Sacco, da viale Vittoria, okay, da via Pasubio, tutti i giorni, tutti i santi giorni, quindi negare che la viabilità sia un problema è impossibile, ma che non vuol dire, non è colpa di nessuno, neanche di chi è l'assessore dal 2020 magari poteva fare qualcosa, no? Qualcosa di più. Rispondendo a una mia domanda di attualità il 2 luglio scorso, aveva preannunciato per quest'autunno una serie di incontri, di presentazioni, poi leggiamo sulla stampa, perché è solo sulla stampa, che tutto è rimandato al PUMS. Quando partirà questo percorso del PUMS? Nel 2025, quando avremo risultati? Nel 2026, cioè andiamo avanti, boh, poi non so, quando è che finisce la statura? Nel 2030, ah vabbè, allora forse per allora, questo è il tema, i tempi signori, i tempi, la viabilità di accesso alla città. No? Su questo noi presenteremo un atto di indirizzo che, proponendo, facendo una proposta, perché ovviamente non si può solo criticare, è troppo facile criticare, infatti io non voglio criticare, la viabilità cittadina interna e esterna non soltanto è di attraversamento sud-nord, perché nord-sud è più semplice, ma anche l'accessibilità alla zona centrale risulta una delle maggiori emergenze di Rovereto e non da adesso, quindi non diamo colpa a questa amministrazione che è in carica da soltanto 6 mesi. Lunghe code e colonne di veicoli che fungono da forte disincentivo alla frequentazione del centro urbano, penalizzando in maniera pesante le attività economiche ivi insediate. Non è più rimandabile l'individuazione e la progettazione di una soluzione alternativa all'ex statale 12, SS12, per asse interno alla città. È necessario procedere a una revisione anche del piano urbano della mobilità. Questo è stato annunciato per fluidificare il traffico veicolare, assumere dati, raccogliere dati, fare delle proposte, no? I tecnici devono intervenire, no? E su questo ovviamente, insomma. Però oggi il traffico risulta troppo congestionato, in attesa del completamento dell'areale ferroviario che richiederà ancora diversi anni di attesa, perché poi una risposta nessuno me l'ha data, ma quando verrà realizzata? Quando? Ok? La prevista, che io non condivido, stazione di fronte, la stazione di autocorriere con accesso da via Zeni, qualcuno mi dovrà spiegare, nel frattempo verrà realizzato anche l'Istituto De Pero in via Macello, come si risolverà la viabilità di accesso e di uscita di decine, centinaia forse di corriere, ok, alla quell'area. Come? Perché oggi l'unica possibilità, l'unica utilizzata da migliaia di veicoli tutti i giorni, migliaia, è il sottopasso via Balista, via Manzoni, via Montecorno. È vero, adesso ci sarà una rotatoria nuova davanti a via Manzoni, no? Che potrà far uscire un po' di veicoli grazie al progetto della provincia di Trentino Sviluppo. si potrà uscire direttamente sulla statale, ma quando realizzato parliamo di anni, questi sono progetti che cadono anni. Il problema, l'emergenza, come io la considero viabilità, che è tale da diversi anni già, okay, ha necessità di risposte rapide. Okay, quindi in attesa del PUMS, in attesa che venga realizzata la rotatoria davanti alla Dolomite Energia per l'uscita su via Betone, con la nuova realizzazione del polo, no, delle scienze eccetera, della vita da parte di Tecno Sviluppo, in attesa di quello, considerando se c'è condivisione da questa parte di questa maggioranza, che c'è un problema di viabilità, no? Perché su questo anche il gruppo Vicina Comune nel suo programma ha messo la necessità di una tangenziale. Come ha detto il consigliere Angeli, quando leggiamo tangenziale leggera, casca tutto, come leggera, cioè che sta fluttuante nell'aria, leggera perché deve essere poco impattante, cioè serve un'alternativa all'SS12, serviva anche nel 2000, nel 2002 nel PUP c'era prevista la famosa secante, era stata prevista dall'allora vicepresidente, nonché assessore all'urbanistica, Roberto Pinter, roveretano DOC, di area, no, di questa maggioranza, ed era, andava benissimo, allora si poteva fare con pochissime risorse rispetto ai costi di oggi, ovviamente. 2002, sono passati 22 anni, qualcuno c'era già in politica in quest'aula, qualcuno no, qualcun altro aveva ancora da nascere, però voglio dire, adesso siamo ai tempi nostri, quindi chiediamo che in questo momento che venga affrontata l'emergenza viabilità. Questo come? Quindi noi chiediamo alla Giunta, impegniamo la Giunta, se venisse approvato questo nostro atto di indirizzo, a definire ed avviare entro il mese di marzo il percorso di, un percorso condiviso, prendendo un modello che ha funzionato, chiediamo atto, no? Alla sindaca reggente allora, il modello che ha portato a definizione del progetto per l'ingresso nord di Rovereto, che ha risolto gran parte dei problemi di Cagliano, Besenello, voglio dire, e Volano, però che è servito anche, no, per Rovereto. Bene, quello è il modello, un tavolo, che non sia solo tecnico, ma che sia anche politico, di coinvolgimento dei cittadini degli altri comuni, perché la tangenziale di Rovereto, l'attraversamento e anche l'accesso riguarda tutti i comuni di Rovereto, almeno dalla parte nord, Alta Vallagarina, Destra Avise, Valli dell'Eno, li riguarda assolutamente, quindi è giusto coinvolgerli, perché io ricordo l'allora sindaco Guglielmo Valduga quando lanciò l'idea di fare transitare la tangenziale di Rovereto dalla Destra Adige, da Cornalè. Ovviamente ci fu la rivolta dell'allora sindaca Rigotti e della sua amministrazione, io ricordo benissimo quel fatto, perché non si può, no, andare a dire a casa degli altri facciamo passare da qui, no, ma per il percorso partecipato che ha funzionato, no, per quanto riguarda l'ingresso a nord di Rovereto, benissimo. Prendiamolo, replichiamolo, questo percorso, facciamolo proprio, però facciamolo partire. Quindi quello che chiediamo noi, definiamo, no, assolutamente questo percorso insieme agli altri comuni. L'autostrada del Brennero SPA, sapete, ha grandi risorse, fa interventi di viabilità. Il Serpentone fu realizzato, se non erro, con risorse di Auto Brennero. Ebbene, anche in altri posti, sapete benissimo, stanno rifacendo casualmente, no, il casello di Alavio, diventa un casello eccezionale, 12 milioni di euro, cose clamorose, no? Un ponte che attraversa, due ponti verranno realizzati addirittura, no, sul Bifis, eccetera. Bene, qualcosa anche Auto Brennero potrà metterci di risorse nel momento in cui la viabilità collegherà anche la Destra Adige magari in maniera migliore dell'attuale, no? Tanti criticano il Serpentone, la pericolosità del Serpentone per quanto mi riguarda è data dalla velocità, no? Non soltanto dal tracciato, quindi voglio dire, però il problema è stato detto in quest'aula che il progetto condiviso di accesso da nord non risolve i problemi di Rovereto, l'attraversamento nord-sud non lo risolve, arriviamo allo stadio Quercia e lì ci troviamo fermi, torniamo sulla statale, torniamo in via Pasqua, entriamo e arrivederci, cominciamo, andiamo avanti da lì. Quindi per quanto ci riguarda, la nostra richiesta è quella di avviare questo tavolo con i comuni, gli altri comuni, quella comunità di valle che chiaramente è l'ente, l'assemblea dei sindaci, no, della Vallagarina, è assolutamente, voglio dire, l'entità che va coinvolta come è stata coinvolta finora. Quindi attivare entro il primo semestre, diamo 6 mesi del 2025, un tavolo di lavoro che comprenda la provincia, replichiamo quello che è stato fatto, rilanciamolo, riconvochiamolo, no? Che comprenda la provincia, l'autostrada del Brennero, le comunità della Vallagarina, tutti i comuni territorialmente coinvolti per avviare l'iter, no, di definizione di un progetto di massima, di un nuovo asse viabilistico alternativo all'SS12, atteso da decenni, in grado di liberare Rovereto dal traffico veicolare di attraversamento. quello che è stato detto, non, la gente che non vuole entrare in città, perché l'accesso alla città è comunque un tema, cioè è comunque il tema, il pomeriggio dalle 16 alle 18, 18 e 30, quando le migliaia di concittadini che ancora fortunatamente lavorano, trovano occupazione in zona industriale, deve tornare a casa. Cioè questo è il tema che blocca la città e che nel contempo, l'abbiamo detto tantissime volte, quando la statale è bloccata, quando la seconda statale, la tangenziale di fatto costituita dall'asse via Sigherane, via Pasubio oppure via Vettoria, via Balista e su da quella parte lì, cioè questa diventa la seconda tangenziale, tutto bloccato, se andate in città, la città è vuota, i parcheggi sono vuoti, il che vuol dire che viene di questo traffico, purtroppo blocca anche chi volesse in quel momento venire in città. Questo è il problema enorme. Quindi chiediamo che non venga considerata come una cosa, no, tangenziale leggera, ma sì, è un problema di secondo livello, non è un problema di Rovereto, non va bene, va bene tutto il resto. Dopo aspettiamo il PUMS. Non possiamo permetterci, assessore, vice sindaco, architetto Mignucchi, di aspettare il 2026. Non se lo può permettere la città. Non se lo può, c'è un problema di viabilità prima che di mobilità in generale che è giusto affrontare ed è giusto che chi è stato eletto e poi nominato per farlo se ne occupi. Io dico la disponibilità deve essere di tutti perché non è un problema causato da questa amministrazione, non si danno colpe a nessuno, però è giusto prenderne consapevolezza ed intervenire. Qui la tempistica è fondamentale, non possiamo aspettare. E se non arriviamo a definire un progetto, ci vorranno anni anche su questo, non è chiaro, però io ogni volta che leggo sui giornali o i comunicati della provincia i finanziamenti che la provincia dà, oggi è stato presentato il bilancio di previsione 25 in Consiglio Provinciale, 6 miliardi e mezzo di euro. 6 miliardi e mezzo di euro. Bene, non finanzieranno mai un'opera, assessore, non devo dirglielo io, se non c'è un progetto, se non c'è una condivisione. La provincia finanzia, interviene laddove c'è una condivisione. Bisogna attivare questi tavoli, riattivarlo, riprenderlo a memoria. Se si parla di tangenziale leggera, poi aspettiamo 2025, 26, intanto facciamo il PUMS. Vediamo come risolvere il problema di via, no, via Fontana, no, la via Fontana va bene così, poi non so, vediamo via Cavour, forse via Saibanti. Poi qualcuno ci dirà, in quest'aula, senza chiederlo, chi ha deciso di asfaltare via Saibanti la prima settimana di dicembre? Dopo che il Comune ha investito 200.000 euro per fare un bellissimo Natale. Chiudiamo per 5 giorni, se andava bene, senza acqua, via Saibanti a dicembre. E adesso c'è un'altra ordinanza, chiuderanno altre strade, perché bisogna coprire le buche, non so se l'avete vista, causate dai lavori, ok, per installare la fibra ottica. A dicembre, signori, a dicembre. Questo non so se è disattenzione o se qualcuno all'interno dell'amministrazione se ne può occupare sulla tempistica di effettuazione di certi lavori. C'è un'ordinanza arrivata ieri, bene, emessa ieri, che prevede dei lavori anche in vie centrali a dicembre, signori, per coprire, non so, avete visto l'asfalto è provvisorio, quello messo per la fibra, ulteriore l'asfalto definitivo, a parte il tempo, no? A parte il maltempo, il tempo, la neve, non so, ma anche, siamo a mese di dicembre, penso che tutti colgano, no, l'importanza del mese di dicembre per il tessuto economico roveretano. Ok, quindi io non voglio aggiungere altro su questo, però io veramente proponiamo che venga riattivato questo tavolo di lavoro in tempi brevi, che venga presa consapevolezza che la viabilità, non la mobilità, assessore, la viabilità, lo spostamento con il mezzo privato, che è ancora il mezzo più utilizzato, perché io ho avuto modo di parlare quando abbiamo parlato anche del piano del trasporto pubblico, no? Abbiamo rinnovato per 10 anni, della necessità che non sia solo un tecnico che porta le istanze, che ci sia la voce anche dell'amministrazione politica della città a quel tavolo, perché certe cose si possono risolvere con attenzione, con tempestività, visto che il Comune mette comunque dei soldi anche per conto di altri comuni del nostro territorio. E lì torniamo al discorso, il ruolo di leadership del nostro Comune in Vallagarina, non è scontato, non è che gli altri vengono a chiederci, prego, ti prego Rovereto, prendi tu e dici cosa dobbiamo fare, ci va guadagnato e la nostra sindaca ha tutte le caratteristiche e le priorità per farlo, assolutamente, però come sempre, è anche la squadra che deve lavorare, deve funzionare, ognuno dei nostri assessori, perché siete anche i miei assessori, il mio vice sindaco, i miei assessori, ha delle competenze ed è giusto, come ho detto, ho avuto modo di dire all'assessore Pozzer, che da una vita qua dentro, forse solo il consigliere Zanatti è da più tempo qua dentro dell'assessore Pozzer, ok? E quindi adesso che ha finalmente raggiunto un ruolo, ok, bene, avanti! Il piano straordinario di Dolomiti Ambiente per Rovereto, signore, presentato su quegli scranni dalla sindaca, dall'assessore, dalla presidente di Dolomiti Energia, mancava soltanto, non so, il presidente Mattarella. Bene, partirà, sta partendo, ok, bene, monitoria, è già partito, perfetto, è già partito ma non si sa, anche quello non si sa, è già partito, parole della sindaca, è già partito assessore, bene. Ok, quindi adesso ci sarà modo di presentarlo, siete andati nelle iscrizioni, è un tema questo fondamentale, il decoro urbano, l'attrattività della città, discorsi già fatti, dipendono in gran parte, no? Dalla pulizia dei luoghi, ok, dal piano di pulizia, dalla raccolta dei rifiuti. Quanti anni è che diciamo la sindaca vive in centro, no? Lo sa, vedere i mucchi di questi sassi azzurri? Non posso dire che vive in centro. Ah, scusi, però voglio dire, no? I sacchi, penso che a nessuno piacciono i mucchi, i sacchi, ci sono soluzioni diverse, oppure messi fuori tutte le pile, no, di carta, se vogliamo che una città attrattiva, ci sono le soluzioni per i centri storici, non stiamo andando tanto lontani, costeranno all'inizio l'investimento, però dopo rendono in termini di attrattività, di aspetto estetico, di pulizia, perché dove c'è anche l'organico fuori, anche seppur viene raccolto quasi giornalmente e non discuto, ripeto, si tratta di porre attenzione, io credo che queste cose le abbiamo dette, lo dico in maniera costruttiva assolutamente e rispettosa del ruolo e delle difficoltà dell'amministrare oggi, però le risorse si trovano anche, no? Perché il tema è anche quello delle risorse, bene, ci sono delle priorità, io ripeto, l'ho detto già, le fragilità, le persone con le fasce deboli della popolazione vanno aiutate, però bisogna anche dare un futuro a questa città, garantire uno sviluppo, parlare più di economia. Io capisco che non tutti voi, no, della giunta lavorate sul piano economico, che partite IVA c'è soltanto il vice sindaco e anche assessore, non sapevo che era un vice sindaco. Che tutti ha dichiarato a tempo pieno, quindi io so che voi la mattina vi alzate e andate in ufficio, in comune, a lavorare, ma non voglio offendere nessuno, assessore Cossali, io non voglio offendere nessuno.
No, andiamo avanti.
Ti voglio dire, lo sprone, che voglio dire, la tecchia, la prima della gente, non c'è, della io voglio soltanto dare uno spro, siamo qui per proporre, perché tanto la maggioranza è solida, l'Officina Comune non parla, sono tutti d'accordo, va bene così, la partecipazione va bene, è un'ottima partecipazione, non ho visto consiglieri comunali alle assemblee circoscrizionali, ci sono andato, però io vado a uno sprone, perché lavoriamo tutti per il bene di questa città, soprattutto noi, di questo gruppo, ok? Personalmente io sicuramente sì, ok? Per il bene di questa città. Mi avvio a presentare la terza nostra, no, nostro atto di indirizzo, il terzo di questa serie, ok, che riguarda invece un altro aspetto della nostra città, per quanto riguarda sicuramente anche qui l'attrattività, perché vogliamo anche qui migliorare l'attrattività della città. Quindi cerchiamo di questo senso di un'altra cosa importante, l'attrattività, l'aspetto della sicurezza. Ne ha parlato il collega Catalano, anche questo non è un tema, non è soltanto è la percezione di insicurezza, no? Leggete sui giornali, ma non solo sui giornali, quello che sta succedendo, no? Cioè, avete letto a Borgosacco, il giorno dopo, incredibile, il giorno della notte dopo l'inaugurazione del mercatino c'è stata un'incursione al mercatino. Ci sono le immagini, anche lì abbiamo speso oltre 1 milione di euro di soldi pubblici nei vari anni per il sistema di videosorveglianza. L'ultima delibera citata puntualmente il collega Catalano, 250.000 euro per la control room, 250.000 euro per aggiornare software e hardware. Benissimo, abbiamo una tecnologia che non ha nessuno in Italia. C'è stato un premio del Ministero anche al Comune di Rovereto per la tecnologia. Bene, bene. Tutti vedono, perché girano sui social, le immagini di queste persone. E la stessa persona che è entrata alla casetta della pista del ghiaccio, all'Urbansi, è quella che è entrata anche a Borgosacco, ha fatto in un'attività economica 20.000 euro di danni. 20.000 euro di danni. Sono entrati anche all'asilo, Cioè ormai, io dico, non è colpa di nessuno, però non è che non è una percezione di mancata sicurezza questa, non è una percezione. Penso che possiate essere d'accordo. Ok, non è una mancanza di, ma no, è una percezione, perché è buio, di notte le ombre, Dio adesso è buio presto, probabilmente, ma no, stanno la gente sta a casa, no? Perché tutta è una conseguenza, voi girate la sera, quando noi siamo troppo tardi, non facciamo testo a quest'ora, però girate alle 7:30, alle 8, per la città, per il centro, anche se non vivete in centro, fatevi, prendetevi disturbo, girate, andate a vedere, no? Quanti locali sono aperti, ok, quanta gente gira per strada, ha aperto un nuovo locale in Piazza delle Erbe, bravissimo, eccezionale, va benissimo, è un ottimo locale, quindi va tutto bene, ok. Quindi noi partiamo dal presupposto che ci sono dei fenomeni anche in crescita, no? Di microcriminalità, di atteggiamenti intimidatori, anche no? Gli accattoni che sono aggressivi, abbiamo avuto, no? Queste cose qui ci sono al mercato, e non sono solo persone con fragilità, ce ne sono anche di quelle, con disturbi psichici, per carità di Dio, però ci sono anche quelli organizzati che vengono coi furgoni, martedì al mercato di Rovereto, con i furgoni, perché è un'industria anche quella, è un'industria. Ok, però diciamo che ci sono una serie, no, di assolutamente di comportamenti inadeguati e quindi questi, voglio dire, vanno in qualche modo sorvegliati, monitorati, chiamiamolo come vogliamo. C'è il discorso di proteggere la cittadinanza, no? Gli anziani, parlavamo prima di fasce deboli, bene, i deboli sono anche quando escono di casa. In centro storico sappiamo che sono tanti anziani che vivono anche da soli, perché a Rovereto quasi la metà dei nuclei familiari sono formati da una persona. Quindi di questi molti sono anziani, no? Quindi gli anziani, non solo a me, penso, a voi verranno molti di più, io non conto niente, diranno, no? Oppure no? Diranno che ci sono che non si sentono sicuri a uscire. Questo è un problema, no? È un problema, non deve succedere a un familiare per dire, no, cavolo, adesso sì, è il mio problema, no? È un problema di tutti. Ok, dopodiché non succede mai niente? Non è vero, però diciamo pochi episodi, bene, non aspettiamo episodi, no? Eclatanti, non dobbiamo aspettarli, sono già stati aspettati, io non voglio tornare su quell'argomento, però io ho già detto quello che penso, non c'è casualità, non c'è fatalità su certe cose, quando si sanno, allora anche qui io dico stiamo più leggeri su questa cosa qui, però allora le amministrazioni passate hanno investito, no? Come detto, in questi anni sul progetto di videosorveglianza. Aspettiamo anche i varchi elettronici, assessore, anche quello, no? Per il discorso della ZTL, aspettiamo, però stiamo aspettando, il 2 luglio erano imminenti entro l'anno, io non credo che siano stati neppure posizionati, il Ministero mi risulta abbia dato parere, però magari ne parliamo in altra sede, non l'ha dato, stiamo ancora aspettiamo fiduciosi, perfetto, no, la mia è una domanda, lei mi risponde, io accetto la risposta, no. Sono stati installati, mi rispondo, sono stati installati? No, però sembrava entro l'anno, mi ricordo, 2 luglio sembrava entro l'anno, però l'anno è passato veloce. Aspettiamo. I soldi del comune l'ha messi, SMR ha fatto le gare, aspettiamo l'installazione dei sistemi, i varchi elettronici per la ZTL, perché oggi ve lo dico, lo sapete, ci sono permessi ZTL che non vengono controllati da anni, ci sono i veicoli che entrano ed escono. Entravano di meno quando c'erano gli addetti di SMR ai varchi, però adesso entrano e vanno dove gli pare, però va bene così, è una ZTL, voi passate in piazza Rosmini, signori, passate in piazza Rosmini, vedete, contate 20 un giorno macchine parcheggiate, hanno tolto anche, no, il plateatico coperto dell'ex Bar Sport, adesso 4 parcheggi ci stanno a spina di pesce e c'è divieto di fermata in piazza Rosmini, allora o togliamo i divieti, che nulla osta, c'era anche una volta il parcheggio in piazza Rosmini, o se c'è un divieto, se c'è un divieto, forse va fatto rispettare, però va bene così, aspettiamo anche lì. Però nell'attesa, stiamo aspettando tante cose, no? Passano i mesi, oggi 6 mesi dalla proclamazione della sindaca, 5 mesi e 2 settimane dall'installamento della giunta, aspettiamo. Conto alla rovescia, grazie sindaca. Però nel frattempo noi presentiamo un atto di indirizzo per dare un po' di una proposta concreta che alla vostra attenzione sottoponiamo umilmente dai banchi, dagli scranni della minoranza, considerato che già nelle passate consigliature ed anche con l'attuale amministrazione il Comune di Rovereto ha operato nel senso di mettere in campo strumenti di prevenzione e monitoraggio del territorio, investendo ingenti risorse finanziarie, siamo oltre 1 milione di euro finora, non è finita, sulla tecnologia, con progetto di videosorveglianza ed allestimento, no, di una control room presso il comando della polizia locale, che però, ricordiamo, andrà presidiata H24 e quindi ci vorrà una dotazione adeguata poi anche di persone adeguatamente formate, agenti, no, esperti che potranno controllare queste 200, ho letto 200 e oltre immagini, no, che contemporaneamente arrivano al control room, quindi dovremo anche controllarle, no? Quando succede qualcosa sarebbe bello, no? C'è stato qualche mese fa, sono arrivati qui sotto, hanno fatto strage di finestrini di macchine qua a 100 metri dal comune, contemporaneamente sono andati anche in Viale Trento. Qualche telecamera sulle 200 avrà visto queste persone, ragazzi, sono ragazzi, però hanno distrutto danni per migliaia di euro alle autovetture parcheggiate. Non si sa niente, nessuno ha visto niente, non c'era in giro nessuno, le telecamere non c'erano, nessuno controllava, non si sa. Però andiamo avanti, no? Da più parti, no, consideriamo, credo, è stata sottolineata l'importanza di monitorare il territorio, no? Garantire una presenza costante e assidua delle forze dell'ordine. Non è possibile, sappiamo i problemi, gli organici, i carabinieri, la polizia, per carità. Ok? Allora, però noi diciamo anche, c'è stato un protocollo sottoscritto giusto 2 anni fa, dicembre 2022, dal commissario del governo, dalla provincia autonoma di Trento e dal consorzio dei comuni. Il protocollo d'intesa per la sicurezza in Trentino. Bene, questo prevede, poi ci sono stati dei protocolli firmati da alcuni comuni con il commissariato del governo per il presidio, okay, il controllo di vicinato cosiddetto. Cioè la Trento l'ha firmato anche nel 2020, anche Ale e Avio, piccoli comuni da Garini, no? Quindi noi ci impegniamo, noi chiediamo alla sindaca e alla giunta di valutare, no, l'opportunità di sottoscrivere, come è avvenuto già a Trento, ad Ala, Avio, in altri comuni, un protocollo su controllo di vicinato con il commissariato del governo, con l'obiettivo di dar vita a una rete sinergica che possa, no, aiutare le forze dell'ordine nel presidio del territorio, un'azione volta a garantire maggiore sicurezza al nostro territorio, a valutare poi la possibilità, dico valutare, di reintrodurre il servizio 24 ore su 24 della polizia locale, no, per presidiare il territorio del comune di Rovereto, non dico nelle valli dell'Eno o sull'altopiano del Cimbro, eccetera, in sinergia anche con le altre forze dell'ordine, perché una volta mare non serve, c'è i carabinieri, un'altra volta c'è la polizia, ma una volta può esserci la polizia locale, no? Perché ci sia comunque sempre una pattuglia che gira per Rovereto, seconda città del Trentino, 40.000 abitanti, un territorio vasto, okay, che merita di sapere, i cittadini hanno diritto di dire, no? C'è qualcuno che sorveglia, che gira, che controlla. Io se esco di notte o torno dal lavoro di notte, da un viaggio, posso dire, boh, c'è qualcuno che all'occorrenza in 2 minuti arriva. Quindi queste sono le nostre, in questo momento, atti di indirizzo che presenteremo, che chiediamo che vengano analizzati, valutati dalla Giunta, che sono una proposta, umile proposta di concretezza riguardo al DUP. Grazie mille.
Grazie consigliere Lui, ha parlato per 34 minuti e mezzo, quindi rimangono eventualmente 5 minuti e 30. Solo una precisazione, visto che ha citato controllo di vicinato, come Presidenza di circoscrizione volevo solo informarla che è attivo, è stato fatto e ovviamente non riporto quindi passatemi questo intervento, nella presidenza della circoscrizione centro che ho avuto nella precedente legislatura, ha ben funzionato per tutta una serie di interventi, questo glielo dico. Siccome chiedeva se c'era, le confermo di sì.
Vediamo che venga sottoscritto il protocollo con il commissario del governo e dopo che venga attivato su tutto il comune, va benissimo, anzi ben venga che c'è un'esperienza positiva che funziona e quindi da quale prendere spunto, abbiamo 7 circoscrizioni, credo che possa essere benissimo mutuato anche in altre località. Grazie.
Allora consiglieri, sono le 22:59, quindi chiudiamo la seduta, vi inviterei domani uno alla puntualità, soprattutto verso i consiglieri che lo sono, quindi un po' di qualche minuto di ritardo è fisiologico, però ci sono dei consiglieri, ci sono consiglieri che sono presenti, quindi per rispetto a loro, soprattutto anche per non perdere tempo, è ovvio che nella serata di domani ci sarà il tempo per riordinare le idee, quindi vi inviterei a far sì che ci siano interventi in sequenza senza che questo povero Presidente inviti e spinga a parlare. Intanto buonanotte, ci vediamo domani alle ore 19.